tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7:05 minuti, oggi è lunedì 16 marzo 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, da Martina Caronna.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi, da Maurizio Paniconi.
Mi sono alzato anche io stamattina. Buongiorno.
Bravo Mauri.
Di quel signore, ne parleremo più tardi. L'argomento del giorno. Intanto arrivano gli Strokes.
Radio Rock Podcast.
Giovedì 9 aprile Radio Rock presenta This in Concerto al Mount Roma. Dopo il sold out lo scorso anno, la band di Brighton torna nella capitale per l'unico imperdibile show in apertura, Jennifer in Paradise. E quindi biglietti in prevendita su Exceed e moncroma.it. giovedì 9 aprile This in Concerto al Mount Roma, via Giuseppe Birri 35. È un evento Radio Rock. Molto bene. Allora, per i bambini, ragazzi all'ascolto, giovani, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, non fatevi fare lo scontrino, mi raccomando, raccontiamolo bene.
Come?
Niente scontrino.
Non era il contrario.
Scusa.
No.
Non farsi fare, Maurizio, lo scontrino.
Sei mi sicuro raccomando. Che era scontrino?
No, Maurizio. Allora, non farsi fare lo scontrino, molto importante per i ragazzi che ci ascoltano.
Diciamo il perché, no?
Se andate, perché è evidente, no? Se andate nei posti, no? Che so, al bar a comprare il cappuccino, il cornetto,
un negozio di vestiti,
la dose di cocaina, no? La dose di marijuana, cos'è? La dose degli psicofarmaci,
la dose,
no?
Di bisellino,
la dose del vino, no? Non dovete farvi fare lo bisellino, scontrino.
Non capisco perché.
Allora, da domani di ieri, da domani di ieri, numero di scontrini stampati ogni anno in Italia. Ogni anno in Italia, quanti scontrini stampiamo? Forza, avanti.
Tipo, allora sicuramente te lo dico subito.
Con gli evasori,
noi
quindi...
che siamo 60 milioni?
Circa
58 milioni?
60 milioni.
Per 200, circa 250 milioni di scontrini.
250 milioni di scontrini.
Un miliardo di scontrini.
Un miliardo.
Io voglio credere nel popolo italiano.
Ora, un miliardo, scusami, al mese?
In un anno, in un anno.
In un anno, scusa, mi sono sbagliato. Rilancio 2 miliardi.
2 miliardi, addirittura.
Da 200 milioni.
200 milioni. Allora la risposta giusta è il numero di scontrini stampati ogni anno in Italia, 30 miliardi di scontrini.
Però se
ci numero gli alberi necessari per stamparli, 33.000, cioè noi abbattiamo ogni anno per colpa di questi scontrini del cazzo, 33.000 alberi.
Quelli digitali, no? Esiste lo scontrino digitale.
Basta con questi scontrini, basta con gli scontrini. Ma che cellulare, basta con gli scontrini.
Quello digitale, no?
Basta scontrini, via. Gli scontrini.
Poi ti prendono senza e ti fanno una multa.
Ma no, non ti prendono. Questo è un vecchio luogo comune, non ti prendono senza.
Non
è più così, Maurizio. Non ti...
da oggi,
Bisellino, bravo. Allora, sentiamo che c'è, vai. La sei cavata, sei diciamo, salvato in corner.
Sono accordato,
vai.
Al sistema.
Ho prenotato per radio. Sì, per radio, scusate, per
prego.
Telefono.
Che cosa?
3-4 giorni fa, poi Bisellino. Sabato mattina. Che poi è stata gentilissima la ragazza che mi ha risposto al telefono.
Sì.
Perché mi ha detto, vabbè. Quando vieni qua per vederlo, passi in cassa e lo prendi.
Ma che?
Madosca, ma noi che cazzo ce ne frega? Scusa di questa roba qua.
Che cosa stavi raccontando?
Allora, parlate di cazzo. Ecco che mi scrive la ex pervia di una cosa che le ho chiesto ieri sera, che casualmente è stata travisata.
Pervia.
Mi scrive la ex pervia di una cosa che le ho chiesto ieri sera, che casualmente è stata travisata. Quindi tu stai dicendo la ex che
pervia.
No, vabbè, questo è vergognoso, ragazzi.
Sei proprio
questa è una cosa veramente incredibile.
Stamattina non compravo la dose, ho detto, non lo voglio lo scontrino, quello me l'ha voluto fare per forza.
Lo so,
spacciatorino.
Fatto del post adesso,
ragazzi, purtroppo le notizie sono queste, che stanno arrivando.
Infatti, buongiorno pure a te, Emilio.
No,
sei sempre gentile. Buongiorno Martina.
Buongiorno.
Il mio mito è diventato ultimamente, se tu leggi dall'ultimo messaggio non parti da quell'altro.
Caterina, avevi ragione prima. Paolo, avevi ragione prima, ci scrive il signor Bisellino Mauro. Allora, attenzione.
Teatro cosa?
Cade, ma vieni
non
a vedere il teatro.
Non avete capito un cazzo allora, io ho capito io, l'avete capito voi.
Mai, no.
Ha detto che è andato a cacchiamare il teatro, io ho detto che cazzo ce ne frega a noi, no?
22 domenica viene.
Ma che guarda, cazzo ce ne frega a noi?
Bisellino.
Allora, un drone iraniano ha colpito una base logistica italiana in Kuwait, dove operano anche militari USA. Un velivolo è stato hanno distrutto un velivolo e ci è costato 20 miliardi. Vabbè, pazienza, dai, rimettere i miei soldi o rifacciamo. Vedi un attimo se c'è qualche cosa da mettere sul piatto.
Sì, la 10 euro ce l'ho.
Allora, Trump ha messo in dubbio che Mojtaba Khamenei sia ancora vivo e lo ha comunque invitato ad arrendersi. Invitato a pranzo a casa sua. No, l'ha invitato ad arrendersi. I Pasdaran hanno risposto con esplicite minacce di morte a Netanyahu. Poi è bellissimo perché girava sta voce, non si sa bene perché, in ambienti complottisti, che Netanyahu fosse morto. Allora lui ha dovuto fare un video in un bar dicendo: io muoio dalla voglia di un caffè. Così, ti giuro.
Ha
fatto fare un caffè. Lui si è bevuto sto caffè, ha detto: ragazzi, sono vivo, che volete fare? Sono vivo, eccetera. Allora, la cosa bella è che i complottisti, quando è così, rilanciano e dicono: si vede chiaramente. No, ha fatto vedere le dita. Ha fatto vedere le dita, ha detto: ho cinque dita, vedete, da tutte e due le mani. È un video, ho cinque dita. E lui ha detto: no, le orecchie sono diverse. Quindi vabbè, praticamente non c'è capito?
Ma non puoi vincere mai,
vinci mai, perché là dice Tirocchi non è un altro,
non è
l'hanno
vivo,
sostituito, Tirocchi. È
guarda
morto, Tirocchi non è vivo, l'hanno sostituito ed è uno che è stato messo lì.
Sai con cosa si può dimostrare?
Stato messo lì dai poteri forti, da Bill Gates.
Si può dimostrare se
Soros,
tu fai vedere il
lì. No, non è vero, quello è con l'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale. Sono continuate le incursioni aeree nel territorio iraniano e libanese, dove colpiscono gli aerei israeliani in vista di una sempre più probabile operazione di terra. Intanto, crisi nello stretto di Hormuz, che ha indotto la Casa Bianca a chiedere l'aiuto alle navi della NATO, ma nessun paese occidentale al momento ha risposto. Anche l'Inghilterra non sembra intenzionata a farlo e si è incazzato con Starmer. Trump, tanto che fa una cosa nuova. Ha detto: oh, questa Inghilterra è più come una volta. Cosa incredibile. Va bene, le ripercussioni economiche sulla guerra continuano, la settimana delle borse asiatiche si è aperta in ribasso, crisi medio orientale che potrebbe indurre Putin ad agire in Ucraina usando armi nucleari, lo ipotizzano alcuni osservatori internazionali. Tra l'altro gli hanno dato campo libero, non si parla più di Ucraina un'altra volta, non solo, ma Trump ha dovuto ricorrere al gas russo perché ha detto: boh, ci serve. Quindi per un pochino, che poi tu dimmi che senso ha dire, per un po' vi leviamo le sanzioni, compriamo il gas, poi ce le rimettiamo. Cioè, capito? Come cazzo ci conviene a noi?
Certo,
quindi
no, è chiaro.
Ma dai, ma era abbastanza chiaro.
No, ma doveva essere un principio, tu gli levi cioè gli metti le sanzioni per un principio, tra virgolette, morale, no? Poi se tu gli levi dei
togli. Ma parliamo di Trump, non so se sa neanche cosa significa.
Non credo
principio.
Che arrivano e principio morale possono stare in
stessa bravo,
frase.
Bravo Mauri Bisellino. Vai, sentiamo chi c'è. Vai, gli Sprints con Trickle Down.
Radio Rock Podcast.
Trickle Down, loro sono gli Sprints su Radio Rock. Tra poco le altre notizie del giorno. Intanto sentiamo chi c'è, vai.
A proposito di ambienti complottisti, di quelli che dicono che Israele ha coperto i file di Epstein che riguardavano Trump.
Sì, assolutamente. Beh, complotti ce ne stanno tanti, ragazzi. C'è un bel podcast che fa il nostro amico Leonardo Bianchi per Internazionale, che si chiama proprio Complotti, credo si chiami, una cosa del genere. Tipo complotti, molto interessante, ogni puntata si occupa di un complotto diverso, ce ne stanno davvero tanti, complotti si chiama così, oggi in questa settimana, credo sia se non sbaglio un podcast settimanale, si occupa di Pollywood. Pollywood è il complotto, la teoria secondo la quale Gaza non esiste, ma è un set cinematografico, è tutto stato riprodotto in un set cinematografico, non è vero nulla, quei signori palestinesi che dicono che soffrono, non è vero. Allora, non pensate voglia male alla mia ex, abbiamo ancora un contatto per via dei figli, ma dover puntualizzare tutto quello che dico inizia ad essere pesante. Vabbè, però
capisco,
ragazzi, però
no, ci vuole grande pazienza e grande intelligenza da parte di entrambi, visto che ci avete dei figli di mezzo, per cui sopportatevi, voi
vedete anche cosa fa lui, cosa fa lui,
cosa fai tu?
No, ma io immagino che lei dirà la stessa cosa di lui, sopportatevi ragazzi. Ci sono i vostri figli almeno fino a 18 anni, cercate di avere un rapporto civile. Forza.
Sì, dai, che tutto sommato si può fare, no? Si può fare.
Direttore, vai. Però io ho un problema. Io ogni volta che vedo Trump in TV, quando parla, io lo sento con la sua voce, con la sua, la tua.
La sua, la tua.
Vedo.
La sua, la tua. Allora, attenzione,
le tue sporche imitazioni.
Ti posso dire una cosa? Io non ho mai imitato Trump.
Come mi succede con i toscani?
Fai tutte le mattine, Bisellino.
E mi succede con i toscani, sai?
I toscani.
Non riesco più a sentirli se non con la tua voce.
Avremo i toscani più tardi. Allora, attenzione, intanto vi dico questo. Negli USA cresce la tensione con la stampa. L'85% dei giornalisti, questa è la notizia, della CNN, non a caso, ma della CNN, sarebbe pronto a dimettersi. Parliamo dell'85% dei giornalisti della CNN, se e fondare una emittente alternativa pur di non sottostare alle pressioni del tycoon. Cioè, come dire, tu metti pressioni sulla CNN e noi se ne andiamo e poi che fai tu? Metti pressioni su quell'altra?
Se ne andiamo facciamo cosa, un'altra ancora.
Una delle ragazze di Epstein, Maurizio
sì,
ha raccontato di essere stata sostanzialmente offerta a Mohammed al-Fayed, vale a dire l'uomo di affari proprietario di Lady Diana.
No, questa è la compagno.
No, scusa, proprietario di Arrows, volevo dire.
Ecco, sì.
E padre di Lady Diana.
No, che padre. Il padre
no,
del
scusa,
compagno.
Padre di Dodi. L'imprenditore morto assieme a Londra, assieme a Lady Diana.
Sì, questo è giusto.
Lady Di. Tu sai cosa mi disse Lady Di nell'81 prima di conoscere Carlo?
Cosa?
Arbe, tu non c'è la lingua, c'è un pennello di mortacci tua. Lady Diana, una delle ragazze di Epstein. Kimi Antonelli, ragazzi, siamo contenti o non siamo contenti?
Certo, cioè, che sì.
Ma, insomma, saremmo stati più contenti se avesse detto a Ferrari. Comunque, vabbè,
ma cavolo, è giovane.
No, meglio che Russell. Kimi Antonelli, anni 19, appena ha vinto il Gran Premio di Formula 1 a Shanghai. Erano 20 anni che un italiano non arrivava prima in Formula 1. L'ultimo è stato Giancarlo Fisichella. E ieri Yannick Sinner, tornando alla vittoria, ha vinto gli Indian Wells non lasciando sul campo neanche un set. Pensate,
niente.
Ha vinto sconfiggendo Medvedev. E quando ha fatto il discorso della vittoria, che come sapete si fa quando si vince un trofeo di tennis, lui ha ringraziato e ha salutato Kimi Antonelli dicendo: sono un grandissimo appassionato di Formula 1 e volevo dire bella domenica per gli italiani dello sport, io ho vinto Indian Wells. E Kimi Antonelli, giovanissimo pilota di Formula 1, 19 anni, ha portato a casa una gara. Bellissimo il papà.
Ci si sente essere i primi del mondo,
non lo so.
Allora, bellissimo il papà di Kimi Antonelli.
Sì.
Che lo hanno intervistato e ha detto: allora, bravo, ha vinto la sua prima gara, però ancora deve dimostrare tante cose. E poi soprattutto ha vinto perché Russell ci ha avuto dei contrattempi, perché se no non avrebbe vinto. E quindi vediamo poi in futuro, perché mica sono stato contento.
Quindi zero pressioni, insomma, da parte del padre, proprio rilassato.
L'ha messa su un piano, come dire, no? No, che poi potrebbe essere anche vero, però sembrava proprio che fosse proprio concentrato su...
sminuire, però.
Ma più che a sminuire, a dire...
i risultati, no?
Ancora non hai dimostrato niente, figliuolo. Hai vinto una gara, ma l'hai vinta perché l'hai vinta?
Quasi a culo, praticamente.
Insomma, no, diciamo che ti ha detto
culo,
bene.
Non a culo, però non l'hai vinta, come dire, sbaragliando ogni dubbio.
Se lui ha detto, se Russell non fosse rimasto dietro alle Ferrari e fosse stato dietro, anche dietro di te, tu avevi avuto la pole position, lui magari avrebbe vinto lui, l'avrebbe superato.
Sì, però che
se non te la sei giocata,
ma che
capito?
Dire,
se bucava non avrebbe vinto, però a un certo punto godiamoci anche il momento, no?
Lo so, però il papà è fatto così, ragazzi. Il papà Antonelli è fatto così. Poi più tardi avremo nostro ospite.
Ma Kimi, per quale motivo si chiama Kimi? Per caso ha origini finlandesi?
Allora, Kimi è nato nel 2004? 2005, no? Tutti hanno pensato per Kimi Raikkonen.
Invece per una canzone, ragazzi, quella faceva Kimi.
Hanno pensato a Kimi Raikkonen, no? Grande pilota di Formula 1 che in quegli anni vinceva, tra l'altro, due anni dopo avrebbe vinto il suo primo e unico titolo mondiale con la Ferrari, tra l'altro. Lui ha sempre smentito questa cosa. Ha detto: no, non è per Kimi Raikkonen. Non mi sembra una cazzata, francamente, perché non lo so, voglio mettere in discussione il papà. Anche lui ha smentito, dice: no, io non mi chiamo Kimi per Kimi Raikkonen, perché piaceva a mio papà. Però insomma,
ma a chi la vuoi dare a bere, Bisellino?
No, non lo sembra un po' strano, effettivamente.
Sì.
No?
Kimi è talmente particolare come nome, dai.
Allora, Andrea Kimi Antonelli, lui si chiama, nato nel 2006, 25 agosto 2006. 2006. E in quegli anni, proprio l'anno dopo, Raikkonen vince il suo primo mondiale. Cioè, non è che parliamo di, sai, dice: mi sono chiamato Kimi
periodo...
prima che Raikkonen salisse. Sì. Entrasse in Formula 1 proprio in quel periodo in cui stava in Ferrari.
Considerando che è una famiglia d'appassionati, ci potrebbe stare.
Però ho sbagliato canzone prima, invece era chi mi dice, forse era questa.
È per dirti che comunque lui dice: voglio vedere quando vincerà la sua prima gara da dominatore. Cioè, da
dire, vabbè, ma l'ha vinta comunque.
Sì, sì,
cioè,
no, dice il papà, dove... questo dice il
lo
papà.
Stimolo è bello, ma magari l'ha abbracciato
sì,
lui.
Sì,
per
sì,
lì
va bene, però come dichiarazione magari... Boh, vabbè, ok.
Vuoi mettere in dubbio anche questo?
No, però se ha fatto solo questa dichiarazione...
È bravo pure se arriva
ultimo. È brutto, dai.
No, è bravo, ma che vuol dire?
Ma che cazzo, discorsi? Da genitore è così, ma pure se arriva ultimo, già a 20 anni trovarsi...
Ho capito. Però ha maggior ragione che arrivi primo, cioè...
Però lui lo... Scusate, sbaglia o non sbaglia suo papà? Che lo spinge, lo pungola, no?
Fa benissimo. Tra l'altro anche a fargli tenere i piedi per terra, sai, è giovane, potrebbe... Come dire,
però
anche scappocciare,
no?
Anche per il
Marco
discorso
Antonelli.
Della ricchezza legato a questo mondo, insomma, cioè,
allora,
quindi la... è giusto tenere le copie di
resto
per
del
mi
Carlino,
che...
giornale di Bologna, sapete che sono di Bologna, privato. Loro c'è sempre da migliorare, la vittoria più bella deve ancora venire.
E questo è vero, c'ha ragione, bravo.
Sì, ho capito, però se non... mi sembrano sempre frasi dove non... Allora, ok, ho raggiunto questo... In qualche modo, anche pubblicamente, celebriamo questa cosa, poi dopo parliamo di migliorare, cioè, non lo so. Boh.
Allora, no, lui ha detto questo, attenzione, ecco la frase che ha detto il signor Marco Antonelli, dice questo, dice, come famiglia... saremo sempre al fianco di Kimi, anche se non ha fatto proprio il massimo.
Sì, esatto.
Sappiamo che c'è ancora tanto lavoro da fare e forse non finirà mai. C'è sempre qualcosa da migliorare. La vittoria più bella è quella che deve ancora venire. Ti vogliamo bene, Kimi. E poi dice insomma che vabbè, poi insomma. Però è una cosa un po' assurda. Allora dice il suo secondo nome ufficiale all'anagrafe, Andrea Kimi Antonelli, pare che sia stato suggerito da un caro amico di papà Marco, capito? Kimi suonava bene con Andrea e Antonelli e dava un tocco internazionale al nome. Questa è la situazione. Quindi lui dice: beh, la vittoria è un po' così. Però, insomma, dai, diciamo che è andata bene. Dai, non ci lamentiamo, dai. Non ci lamentiamo. Senti le parole.
Che doveva fare? Cioè, doveva arrivare a piedi, questo doveva vincere le corse.
Esatto. Allora, senti le parole del signor Marco Giselle, Antonelli. No. E poi ne parliamo. Fanno bene questi papà, queste mamme a mettere pressione? Oppure invece no, non dovrebbero farlo, no? Vediamo se è vero, vediamo se è vero. Attenzione, vai. Si sente?
No. Piano.
Zero.
Ti sono passati in mente tutti i momenti con Kimi, la prima volta su go-kart, la prima vittoria, tutti gli insegnamenti, tutte le trasferte, tutti i sacrifici che avete dovuto fare come famiglia, penso che ti siano passati davanti.
Vediamo se è giusto.
Sì, mi è passato davanti anche quando è arrivato lungo e mi è passato davanti anche quando è uscito in sovrasterzo.
Bacchettato subito.
Non sono stato molto felice, però vabbè, ci sta. No, è vero. E... penso che se lo sia meritato per la costanza e la dedizione che ha messo per fare quello che gli piaceva nella vita.
Sì.
Noi abbiamo cercato di supportarlo, come penso tutte le famiglie cercano di fare con i propri figli. Siamo stati molto fortunati perché fin da piccolo è stato preso dalla Mercedes, quindi loro hanno fatto un grande lavoro e siamo qua. Ha messo un bel tassello nella sua carriera, ma la strada è tanto lunga ancora, siamo appena agli inizi e George è stato bloccato dietro alle Ferrari, quindi diciamo che ha avuto un po' più vita facile, molto onestamente, era veloce, però bisognerà vederli quando sono vicini che cosa succede.
Mi è piaciuto molto nel momento in cui...
Bene, insomma è chiaro, no, il messaggio, dice vabbè, questa vittoria ok, ce la portiamo a casa, ma vediamo un po' quando fai il corpo a corpo con Russell, sì, col tuo compagno di squadra, come andrà. Fanno bene questi papà o non fanno bene a mettere questa pressione per ottenere dei risultati? Lo stabiliremo più tardi dopo la pubblicità con dei papà qua in studio che ci racconteranno la loro versione, naturalmente. Vai, sentiamo
Radio Rock Podcast.
Vai in furia, ragazzi, in furia la battaglia su questi genitori molto molto come dire, pressanti, che vogliono la performance da parte dei propri figli e che non si accontentano di una vittoria ma guardano al di là, no? È un po' come quando tuo figlio prende, che ne so, 8 a scuola e tu dici sì, bravo, però perché non 9? E poi prende 9 e dice perché non 10?
Certo.
E poi prende 10 e dice perché non 11? Perché non 12? Allora è giusto o non è giusto? Bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo, sì, bisogna avere... Per esempio ci sono dei padri che stanno commentando al 3899
padre, 106
che corre, non farò Kimi Basinger.
No, dico, il problema potrebbe essere uno, cioè se questo stimolo e questa pungolo a migliorare arriva dopo la giusta celebrazione, è sacrosanto e sicuramente fa del bene. È chiaro che se tu manco festeggi,
per esempio,
insomma, c'è un problema.
Il nostro babbo col bambino, come si pone da questo punto di vista? Dopo glielo chiederemo. Intanto noi non sappiamo se, perché magari lui a caldo ha reagito così,
sì, poi freddo.
Però poi magari dopo un po' hanno festeggiato insieme, sono stati bene.
Oppure, scusate, noi discutiamo il fatto che quella dichiarazione è dopo la gara, no? Magari il figlio avrà vinto, sarà andato ai box, forse lì hanno festeggiato, poi
però
lui
questo non lo possiamo sapere, o forse no, forse l'ha picchiato, che ne possiamo sapere.
Potrebbe.
Allora attenzione, buongiorno Radio Rock, ieri sarà la notte degli Oscar, ma soprattutto il Milan ha preso la zuppa contro la nostra Lazio, la vostra Lazio,
la zuppa,
la zuppa. Tra l'altro la Lazio che praticamente ha consegnato lo scudetto all'Inter, perché insomma il Milan aveva la possibilità di andare, insomma, di fare un salto in avanti e posizionarsi a meno 5, riaprendo di fatto la lotta scudetto con la vittoria della Lazio contro il Milan. Il Milan rimane a meno 8, insomma, la vedo dura. Comunque, allora Emilio, da parte di due ragazzi che hanno fatto e fanno rugby a livelli discreti, ti dico che è un comportamento lontano da me, però i ragazzi che ho visto andare avanti e salire di livello, quello che dicevo fuori onda, che insomma, che su cui chiacchieravamo fuori onda, avevano ed hanno genitori così, forse è necessario prendere il padre di Verstappen, è così, i padri sono cioè se non si arriva al padre di Agassi, no, che vabbè, insomma, però i padri spesso e volentieri fanno questo dei figli che vincono. Buongiorno Alessandro da Livorno, oggi giornata nera, purtroppo l'asfalto ieri ha portato via un altro amico. L'unico consiglio che do a tutti oggi è fare sempre attenzione per strada, sia per voi che per chi vi sta accanto. Un abbraccio a tutti,
abbraccio,
e noi mandiamo un abbraccio a te Alessandro, grande abbraccio. Come è andata a finire con Max? L'avete chiamato? L'abbiamo chiamato ma non ci ha risposto. Poi gli ho detto fammi sapere quando sei contattabile perché vogliamo chiarire con te. E non ha mai risposto.
Ecco.
Quindi è finita così. Vai, sentiamo.
Ma il Gran Premio di ieri è stato definito da
Manzini.
Uno dei Gran Premi più noiosi dai tempi di Nigel Mansell.
È stato divertentissimo. Ieri è stato veramente un Gran Premio divertente, ragazzi. Siamo veramente... forse troppo, direi, ci siamo divertiti visto il duello in casa Ferrari tra Hamilton e Leclerc. Secondo me non onorare la vittoria è sessismo, cosa ne pensate? Onorare la vittoria, c'è Carlotta che dice non ha messo pressione, lui era lì e negli ultimi giri ha rischiato l'infarto per quanto era in ansia per il figlio, visto i rischi che si è preso Kimi, è la voce di un padre affettuoso e poi puntano al mondiale e siamo solo all'inizio.
Io trovo che lo stimolo a migliorarsi a quei livelli, a quei ritmi, sia molto molto importante, soprattutto per un ragazzo che approccia, cioè, che potrebbe essere travolto da una serie di cose.
L'approccio è questo, bravo figliolo, però quella cosa
sì, però
lì...
il bravo figliolo io non l'ho sentito in questo messaggio, questo io dico,
l'ha detto bravo figliolo.
Però a me mi è arrivato proprio tutt'altro messaggio, cioè di affettuoso non ci ho proprio letto niente, sicuramente un discorso di punti di vista assolutamente.
Lui dice bravo figliolo, ma la prossima volta non devi fare quell'errore.
La prima cosa che dice appena l'intervista è stato: ma io non vedo, vedo le cadute, vedo le cose, ha fatto un elenco
battuta,
di cose.
Vedo anche quando hai detto
cadute. Vabbè, non mi sembra un bel modo
dico, sì,
di
mi
iniziare.
Passa anche davanti lì. Ale,
la prima cosa che ti viene da dire, non lo so.
No, anche perché parliamo della prima vittoria in Formula 1, di un giorno da ricordare, anche se l'hanno chiamato Kimi Raikkonen quando è salito sul podio, per sbaglio. E lui c'aveva sta faccia un po' poverina, ma ha fatto tenerezza sto ragazzo, si è messo a piangere, sono molto
bellissimo. Ragazzi, adesso riavvolgete il nastro. Immaginatevi voi a 19 anni indossavate.
E il papà che ruolo
ha? Ma magari anche il papà, anche grazie al papà, non dico che non si debba avere questo tipo di approccio, però come prime parole appena da dire, comunque, perché al mondo quelle arrivano, una cosa un pochino più
gliel'ha
di felicità.
Gliel'ha detto
io
prima che scendesse dalla macchina, in radio ci scrivono, gliel'ha detto in radio.
Radio Rock.
No, per dire, no, nel senso che c'entra.
Sì, però poi le dichiarazioni che arrivano a me sono quelle.
La Champions League se ne va.
Vabbè, allora questo è un debosciato.
Questo è un destabilizzatore, un provocatore.
Questo è uno di lotta continua. Allora, prego, stai dicendo.
Questo è il
principio.
Però a noi arriva il messaggio che il padre ha.
No, falla parlare, se no altrimenti
hai ragione.
Avevo finito in realtà. No, dico a noi, però ci arriva le dichiarazioni che il padre rilascia alla stampa. Se tu dici come prima cosa una cosa così, a me,
allora,
poi ti ripeto, non deve essere per tutti.
Qui c'è
per
l'interpretazione. Due mesi fa il piccolo Kimi, il piccolo tenero Kimi, con la sua morbido bisellino Kimi, ha detto questo. che c'ha il pisellino ancora, certo, non formato,
è tutto rosa,
no?
Tipo
allora,
maialetto
non formato, è un tipo un bottone, no? Ma cosa accade al piccolo Kimi? Aveva questa vergogna di la sua sozzura. Allora, questa Mercedes molto bella, l'ha sfragnata, ha fatto il botto, sì, fuori pista, perché correva in strada e quindi il padre sarà ancora un po' incazzato. Giustamente,
ah, che...
questa è l'interpretazione. Beh, è ancora certo. Incazzato perché gli ha sfasciato
il premio d'assicurazione.
Bravo. T'avevo detto, alla piano.
Quindi adesso.
E quindi non ha parlato per il mondo, ha parlato per il figlio, cioè ha detto al figlio, ha detto a suocera, c'era... perché nuora intenda.
Okay. Ancora peggio.
Ha detto
ancora peggio. Ancora peggio. Allora, fossi stato al posto suo, ma senza un padre così severo, a quest'ora sarei un derelitto a Ibiza, dice qualcun altro.
Addirittura.
Un derelitto a Ibiza. Non è piacevole, ci scrive derelitto. Alessandro, ma credo sia necessario. Per essere sicuri che il proprio figlio non esca di testa.
Allora, forse sì, sono d'accordo.
Guarda che se ne va via di testa un attimo.
Allora, c'è da dire una cosa, che per esempio alcuni grossi campioni...
Antonello ha vinto ieri grazie al papà o nonostante il papà?
Attenzione.
Ecco, questo è un punto di vista.
Quindi Antonello ha vinto grazie a lui e al suo talento.
E al papà anche
poi,
un po', no?
Anche a tutti quelli papà. Che l'hanno fatto crescere in un certo modo, che l'hanno
educato. Prima da tutti il papà, con i suoi sacrifici, no?
Beh, magari pure la mamma.
Quindi è merito del papà. La mamma no.
No, mamma no.
Mamma no, mamma no.
La mamma d'Antonella.
Ho visto una scena quando portavo mia figlia a ginnastica ritmica di una bambina che sbagliava di un'altra squadra.
Sì.
Ha fatto un po' di errori e si è alzato il padre e ha cominciato a insultarla. A casa non ci venire, ci venire a casa.
Mia,
cioè io
lo so.
Questo no.
Stavo fra la vergogna.
Ma questo non l'ha fatto con Antonello.
Cioè prende
ma va Antonello non ha fatto
quella bambina lì in pedana. Ma guarda, c'ho ancora i brividi a pensare. C'è una cosa.
Ma Antonello non l'ha fatto, ma non l'ha fatto perché ha vinto, Kimi. Se non avesse vinto, ma non c'è tornato.
Ha capito, c'è
no, in bolognese, perché sono
non si tornare.
Non si tornare a casa,
ma ti tolgo il piatto di tortellina sotto il baffo.
Te lo do io,
uguale.
Radio Rock Podcast.
Down con Safe and Sound, molto bene. Allora, intanto ragazzi, ma la situazione è questa.
Ti levo la moto.
attenzione signori, cosa è successo questa notte? È successo quanto segue, al di là della vittoria di Sinner. Allora, K-pop Demon Hunters, sì, è il miglior film di animazione. L'anno scorso è diventato il film più visto di sempre su Netflix, ottiene anche la statuetta di miglior canzone originale con Golden. Grande risultato per la K-pop Demon Hunters Generation, Mauri. Allora, attenzione, miglior attore non protagonista lo vince, assolutamente è bellissimo perché lui ha detto a me non me ne frega un cazzo di vincere l'Oscar, e se, anzi se non vince è meglio. Ma era abbastanza telefonato che vincesse Sean Penn come miglior attore non protagonista per il film Una battaglia dopo l'altra, la sua terza statuetta fra l'altro. Miglior attrice non protagonista invece Amy Madigan per Weapons. Miglior attore protagonista vince Michael B. Jordan, è incredibile, per Sinners. Miglior attrice protagonista invece Jessie Buckley per Hamnet. Miglior regia va a Paul Thomas Anderson, sempre per Una battaglia dopo l'altra, che vince anche il miglior film in assoluto. Quindi Una battaglia dopo l'altra, un miglior film in assoluto. Bravo. Allora, attenzione, perché miglior film internazionale vince invece Sentimental Value. Che lo volevo andare a vedere, di Joachim Trier, prima statuetta per la Norvegia in assoluto. Sentimental Value, l'avevo messo lì tra i film che volevo andare a vedere in questi prossimi giorni, e grazie a questo fatto ha vinto l'Oscar. Quindi
c'è
Pappagallo, l'ha messo nella bucket list, e allora noi a questo punto
anche la produzione esecutiva ha sottolineato quanto è stato importante per il rush.
Siamo contenti
finale
o non siamo contenti di queste statuette? Lo stabiliremo più tardi, anche grazie al nostro Boris Sollazzo, critico cinematografico,
il quale
interverrà da par suo e ci dirà tutto quello che c'è da sapere su questi Oscar, anche i retroscena più piccanti, più clamorosi più inequivocabili. Intanto c'è un'altra notizia bella che arriva dalla, che tutti quanti aspettavano, che arriva dalla Sport Italiano, perché anche la squadra di baseball italiana, ieri eravamo tutti attaccati al televisore, no?
Per abbiamo seguire. Una squadra di baseball.
Attenzione, siamo arrivati in semifinale nel mondiale di baseball. La squadra italiana di baseball, pensate, ha battuto gli Stati Uniti e è arrivata in semifinale. Cosa accade a questo punto? Si gioca la semifinale, per l'appunto. Quindi, e se vinciamo la semifinale, andremo incredibile in finale. Bravissimo.
Non è incredibile, è che dopo la semifinale c'è la finale.
Se leggo che se dovessimo vincere la finale, saremo campioni del mondo.
Ma sì, dai,
e questo è il mondiale, se lo vinci diventi campione.
Questo è il leader che stiamo per compiere. Attenzione, perché la battaglia referendaria sta entrando nel vivo. Domani avremo due signori qui, i nostri ospiti.
Sì.
Avremo due signori che ci diranno uno le ragioni del sì, l'altro le regioni del nord. Allora attenzione.
No, le ragioni del no. No, le regioni del nord.
Allora, uno le ragioni del sì.
Posso dire una cosa? La posso dire una cosa? Adesso m'hai veramente dato la stura.
Sì, sì,
a me di questo referendum non ne frega un cazzo, va bene? Non me ne frega un cazzo.
Da fare persone, scusa, prego. Potevamo anche non parlarne.
No, non voglio parlare, ma non me ne frega un cazzo.
A me
manco ce vado a votare, guarda, manco ce vado. Vabbè, lo faccio fallire.
Questo sei irresponsabile.
Lo faccio fallire.
Non può fallire.
Lo faccio fallire nel senso che va talmente tanta poca gente che vince no. Eccolo là, vai.
Questo è la tua supposizione.
Eccolo là, Carlo Pecoraro. Carlo Pecoraro. No, senza Scanio. Scanio rimane a casa. Allora, Carlo Pecorario.
Pecoraro.
Che cos'è?
Avvocato penalista, docente alla Lewis Business School.
Sì.
Of London. Mentre Giacomo Nappi...
padre di Valentina?
No, figlio di Valentina. Magistrato TAR, già giudice presso il Tribunale Penale per le ragioni del no. Mentre Carlo Pecoraro per le ragioni del sì, sì. Ovviamente vincerà l'uno o vincerà l'altro. Naturalmente chi dovrà vincere domani, chi vincerà domani qui in trasmissione sarà quello che andremo a votare. Noi poi faremo
questo. Ma
non è così.
Io metto Pecoraro sulla scheda.
Ma non vale.
Metto Nappi.
È uguale, sempre se nulla.
Figlio e metto Nappi. Allora, ma i papà vincitori degli Oscar cosa hanno detto? Appunto.
Che si può fare di meglio.
Potremmo sentire anche il signor.
Non è perché hai vinto un Oscar, te devi montare la testa.
Il signor Penn.
Questo no.
Non credo sia vivo, però.
No, guarda, potremmo sentire il signor Paul Thomas Anderson, che si è portato a casa parecchie statuine, e chiedere lui, ma signor Paul Thomas, lei, suo babbo, come si comportava con lei, sua mamma? Anche perché ricordiamo che ci sono anche parecchie mamme,
assolutamente
pressanti, no? Assolutamente. Vai.
Amy, ma perché non ci fai spiegare sto referendum dal grandissimo Bazzucchi? Tra una imitazione e un'altra.
Allora, domani sarà con noi anche domani siamo in 200.
Bello, pure Bazzucchi.
Sarà con noi anche Mauro Bazzucchi. Questo non gliel'ho detto.
Bazzucchi.
Sarà noi perché sarà lo stesso Asucchi che farà
da moderatore.
Ma lo chiamiamo
il moderatore
da moderatore. Farà lui le domande.
Il signor Zucchi.
E le domande, se siamo seri, Maurizio, se siamo seri, le domande le facciamo uguali per l'uno e per l'altro.
Io voglio far pure io le domande.
No. Allora, le domande le facciamo uguali per l'uno e per l'altro.
Domani vengo.
Vabbè, allora non vieni.
Se non veniamo,
come vogliamo mettere?
Posso fare le domande.
Maurizio, non serve che tu faccia le domande.
Tu ascolta le risposte prima di fare le domande.
E fatti un'idea.
Ne vogliamo parlare dei nomi della giocatore. Questo è bellissimo. Allora, signori.
Signore, calma.
Gianluca propone un tema. Parliamo dei nomi dei giocatori della nazionale italiana di baseball, che sono dei nomi fantascientifici.
Sono
dei nomi
sono nati
che sembrano presi dal film Il Padrino.
Sì, è vero.
Tra poco ne parliamo. Tra poco ne parliamo.
Tipo che ne so, Michael
Capone. No, non dire così. Ragazzi, ho sentito un ascoltatore che diceva che magari è necessario trattare così i figli perché se no non vincono.
Sì.
E ho pensato che forse era necessario prendere a sculisciata gli schiavi perché altrimenti gli egiziani non potevano costruire le piramidi.
Sai che questo è un grande falso storico? Quelli che hanno fatto le piramidi non erano schiavi, ma operai specializzati.
Vabbè, era per dire, no?
Erano pagati profumatamente, lo vogliamo dire?
Però è vero, è vero che morivano tantissimo.
Morivano perché era giusto così. erano pagati.
Però
si moriva anche di più.
Allora, ha ragione o no questa signora? Vai Maurizio, prego, il tuo punto.
Il contrappunto, Mauro.
Mi sembra un po' esagerato come tipo di paragone, però insomma... Io penso che da figlio c'è poi una sofferenza a non rispettare quelle che sono aspettative.
Però si potrebbe dire no pain, no gain, caro Mauro.
Ma insomma, che
per
prezzo?
Carità, però le motivazioni potrebbero, la motivazione potrebbe arrivare anche da...
Allora, no, la nostra nazionale proprio in questi giorni ha raggiunto la semifinale al World Baseball Classic 2026 per la prima volta nella nostra storia. Quindi facciamo innanzitutto un applauso grandissimo. Bravi. A mister Francisco Cervelli, che l'ha portata in semifinale. E ragazzi, li voglio ringraziare tutti, a cominciare dai pitchers, dai lanciatori: Sam Aldegheri, Dan Altavilla, Dylan De Lucia, Alessandro Matt Festa, Alessandro Colani, Gordon Grashefo, Alex Jacob, Joseph La Sorsa, Michael Lorenzen, Ron Marinasio, Kyle Nicholas, Aaron Nola, Adam Ottavino, mi sento Trump in questo momento. Aaron Ottavino, Gabriele Quattrini, Greg Wisert, Luigi Tracasti, Miles Mastrobuoni.
Perché Miles deve?
E come no?
Vini Pasquantino.
Bello. Ivan Zazzaroni.
Morris Paniconi.
No,
Thomas Saggesi. Giaccalienona. Hai visto che fanno tutti questi nomi?
Bello, questo mi è piaciuto.
Devi pronunciare che cazzo.
Sarà bello.
Zach DeZenzo.
Zenzo.
Andrew Fisher. Giaconino la Sarancina.
Questo te lo inventato subito.
Te lo giuro.
Non ci credo.
Giaconino
l'arancina.
Riserve, voglio ringraziare anche le riserve.
Tutti.
Renzo Martina.
Martina.
Martini. Renzo Martini.
Martini. Andrew Sanunziara. Più i lanciatori. Zaccheroni. No. Ivan Zaccheroni.
Non è vero mai.
Ivan Zaccheroni.
Baggio Lucarelli.
Stupido.
Claudio Scotti, detto Jerry.
Bene.
Matteo Bocchi.
Naro.
Matteo Sire. Voglio andare avanti fino alle 10 a leggere i nomi dei giocatori di baseball.
La trasmissione è boom boom boom.
Allora, oggi i nomi di giocatori di baseball.
Bravo, che da solo. Che stai a dire? Bravo, bravo, Emilio. Bravo.
Joe Jack. Camden Menaggi.
Non è vero.
Camden Menaggi. Joe Jack
è il fratello. Joe Jack secondo.
Jonah Di Prado.
Perché strilli poi? Jonah!
Vanno ringraziati, però.
Fai parlare.
Aaron Nola.
Ho capito. Non ho capito.
E gli era piaciuto questo.
Joe Jack.
Ma un altro, tre.
Vini Pasquantino.
Vini Pasquantino. Cioè,
Vini. Joe Jack.
Ancora.
Joe Jack.
Vini Miles Mastrobuoni.
L'altra volta.
Joe Jack. Allora, voi non ci crederete, ma la stragrande maggioranza di questi giocatori non è nata in Italia.
No, ma dai.
Ma è naturalizzata. Si tratta principalmente di giocatori. Vabbè, quindi abbiamo vinto in modo di dire. Abbiamo vinto come Antonelli che ha vinto la gara per modo di dire.
Allora non vale nulla, dai.
Solo due giocatori sono nati in Italia.
Vini Pasquantino.
Sono Joe Jack.
Non è vero.
Sì.
Aaron Nola e Miles Mastrobuoni.
Questi
sono i due giocatori nati in Italia. Un altro è nato in volo. Thomas Giese.
Sull'aereo.
È nato mentre stava sorvolando l'Oceano Atlantico.
Quindi è d'Oceania.
Perciò non si sa se è americano o se è italiano. Se è italiano o se è americano. Bene.
Giorgio!
E poi naturalmente ringraziamo anche i massaggiatori.
Sono fondamentali.
No, io voglio sapere.
Radio Rock Podcast. Bene, era la nuova di Morrissey, che devo dire, sì, ne parlavamo fuori onda, è diventato anche, insomma, è stato ha creato l'ennesimo caso, l'ennesima provocazione, annullando un concerto per sonno. ultimamente, diciamo che sì, vai a vedere un concerto di Morrissey è un po' un ternallotto, nel senso che poi a parte che lui ha più volte, insomma, ha avuto intemperanze anche sul palco, più volte insomma si è lasciato andare a comportamenti abbastanza discutibili. Poi altre volte addirittura ha detto, ha fatto mettere sul, sapete che lui è un nazi vegetariano, sì, no? Nazi, ha fatto mettere
vegano, no?
Forse anche vegano, sì. Ha fatto mettere sul sui biglietti dei suoi concerti che non possono non solo essere vendute, questo vabbè è sacrosanto, ma neanche essere introdotte nelle location dei concerti. Panini col prosciutto, Maurizio.
Il prosciutto.
Niente panini col prosciutto. Per il signor Morrise che ha un udito. Prego?
Dovrebbe far vuoto un concerto.
Beh, vuoto?
Beh, certo, insomma, sono peggio altre dichiarazioni di quelle che
tu
ha fatto.
Tu dici vuoto? No,
no, è una somma.
Diciamo
no,
che sono peggio di questo.
È una somma di cose prosciutto che mi fanno pensare che secondo me lui sta trollando un po' la gente. Non si spiega e non capisco perché la gente continua a spendere i soldi per questo signore che disprezza il pubblico che lo ha. Ma in genere, ma che
no,
cazzo di modo
è? Li ha rimborsati
Morrissey, anche perché c'è la gente che gli ha concesso di diventare Morrissey.
Certo.
Quindi nel momento in cui tu e c'hai sonno e grazie al cazzo pure io sono andato a lavorare, certo. Ma che vuol dire?
No, no, però mi chiedo se poi avessi
se
rimborsato.
Se tu sei vegano va bene, io ti rispetto, ma che significa non posso introdurre un parere?
Però aspetta, sono due cose diverse. Un conto è io annullo,
difende,
no, non mi sto difendendo, Ale,
ma perché
sto
due cose
spiegando
diverse? Sono due
perché
mancanze
me
di
sono
attenzione e di cura
posso
nei confronti
dirlo,
della gente.
Se vuoi te lo dico, se non vuoi non te lo dico. Il senso è che un conto è io sono e decido di non fare io il concerto per il quale tu hai acquistato un biglietto. Un conto è che io ti dico, siccome io, per me la scelta vegana è una scelta etica, non voglio che al mio concerto, quindi in un raduno di persone che devono seguire me, portino questa cosa. Per me è comunque una cosa ingiusta, però è diverso rispetto
però,
a dire
Martina,
non salgo
sai qual è
sul
il problema,
palco,
sai qual è il problema? Che ha ragione secondo me Ale, perché quella roba lì sui vegetariani purtroppo se fosse stata solo, ecco, se l'avesse fatta Paul McCartney io avrei avuto più rispetto, perché Paul McCartney è Paul McCartney, certo. E quindi se dice una cosa del genere la prendo più seriamente. Se lo fai tu che sei Morrissey con tutte le uscite
questo
che
è
hai
vero,
fatto
è vero, è verissimo.
Io lo metto all'interno di quel contesto e diventa una provocazione sterile e sciocca pure quella.
Sono
vabbè,
d'accordo, però diciamo che ho un pregiudizio verso Morrissey, non verso l'azione che lui ha fatto in questo caso, credo, poi non lo so.
Inserita in quel contesto secondo me diventa un po' una buffonata. Comunque Morrissey pubblica il suo nuovo singolo, il suo nuovo disco. Abbiamo ascoltato un estratto, diciamo, da quello che è il suo nuovo lavoro. Tra le nostre 15 novità, vi dico un po' di cose che ha detto solo negli ultimi 10 anni. Facciamo dai. Allora su Me Too e gli abusi sessuali. Se vai a guardare la storia, quasi tutti sono colpevoli di aver dormito con minorenni. Perché non mettiamo tutti in prigione? Dice lui,
sì,
tutti,
infatti,
in prigione.
Tutti in prigione.
riguardo le vittime di Weinstein, diceva quelle persone sapevano esattamente cosa sarebbe successo quando andavano nella camera d'albergo e hanno assecondato la situazione. Sui cinesi, non puoi fare a meno di sentire che il popolo cinese è una sottospecie. Quindi dice, questi cinesi sono inferiori.
Piccolini.
Poi sul massacro di Utøya in Norvegia. Non è niente in confronto a quello che succede ogni giorno da McDonald's e Kentucky Fried Shit. Cioè lui dice, sì, sono morte 200 persone a Utøya, ma là tutti questi animali che noi ammazziamo giornalmente non è peggio?
No.
Dice questo signore?
No.
Allora, non è peggio, attenzione, sull'Islam e sull'immigrazione. Allora, la macellazione halal richiede una certificazione che può essere data solo da sostenitori dell'ISIS, dice, accusando laburisti e conservatori di non opporsi a pratiche come la mutilazione genitale femminile. Quindi attacca attacco sull'Islam. Poi sul partito di estrema destra For Britain, sostegno incondizionato.
Non avevamo dubbi.
Partito di estrema destra For Britain, guidato dall'ex candidata Anne Marie Waters, apertamente anti-islamica, apparve anche con il badge del partito durante esibizioni pubbliche. Sul sindaco di Londra Sadiq Khan, la città è degradata, hanno eletto un musulmano. Non sa parlare correttamente questo signore. Poi su Hitler, la sinistra moderna sembra dimenticare che Hitler, il signor Adolfo Hitler, era di sinistra.
Compagno,
poi,
vero.
Dunque, sostenne che gli Smith non raggiunsero la popolarità che meritavano a causa di una cospirazione del pop nero. Questi negretti ci hanno impedito di essere grandi.
Il pop, quindi c'è la lobby del pop nero.
Certo. Concerto a New York novembre 2024, disse al pubblico: come sapete nessuno vuole pubblicare più la mia musica perché sono un paladino della libertà di parola. In Inghilterra ormai è criminalizzata se non puoi esprimerti liberamente. Se non mi credete andate lì, esprimete una opinione e vi manderanno in prigione. questo dice Morrissey.
Dice questo lui.
Ha spiegato una semplice opinione. E vanno in prigione. Cioè, che so, che i negri sono, sono inferiori, che i cinesi fanno schifo. E vanno in prigione. Penso ed è una cosa questo, incredibile. Guarda, non si può vivere, più dire nulla. Questo è un po', è un passo dal non si può più dire nulla. Vabbè, insomma, queste sono le, alcune delle frasi. Quindi all'interno di questo anche il panino col prosciutto.
Sì, ma rispetto a tutto quello che hai detto, il panino col prosciutto fa cioè, nel senso, no? Quello io intendo. Poi, per carità, lui, e sono d'accordo con te, visto il personaggio è l'ennesima cosa, però sono anche estrapola.
Queste persone, cioè anche queste figure poi qua, se fanno questo, fanno un danno alla comunità, come dire, di vegetariani, perché poi diventa tutta una buffonata. È l'ennesima, cazzata del
libro di fare qualsiasi cosa. Io mi stupisco del fatto che ci sia gente che ancora pensa: no, andiamo. No, una persona così non è piacevole. Non so,
allora,
come dire.
Te ne dico un'altra, due, tre. Allora, nel 2019 gli fanno un'intervista che viene riportata sul suo sito, gliela fa il nipote. Quindi è una cosa, non è che dici, sai, ha fatto uno che poi
via.
Però per dire, no, cioè sarà vero quello che poi pubblica, viene pubblicato sul suo sito, cioè, non è che dici, sai, sono stato equivocato,
si presume, insomma, che sia
vero. Hanno messo mezzo. Alla dice: chiamare qualcuno razzista in Gran Bretagna vuol dire che hai esaurito le parole. Cioè, è soltanto uno che dice che i negri sono, i cinesi sono, tu lo chiami razzista, hai finito le parole. Non si insulta così le persone. Allora, stai chiudendo il dibattito e stai scappando. Troppo comodo dirmi che sono razzista. Allora, la parola ormai non significa nulla. No. Tutti siamo razzisti, tutti preferiamo la nostra razza a quelle altre. Dice Morrissey, no? Tutti preferiamo la nostra razza a quelle altre, quindi siamo tutti razzisti, quindi a questo punto. La diversità non può essere un punto di forza se ognuno ha idee che non concederanno mai. Se i confini sono cose così terribili, perché sono, perché mai sono esistiti? I confini portano ordine. Forza avanti. Dice Morrissey, i confini portano ordine.
Ordine.
E poi io dico, noi abbiamo blastato giustamente quello dei Disturbed che firmava i cosi, perché esatto, non è mai stato. Comunque, vabbè, 1900, questo era dell'86, quindi era una cosa molto vecchia, però è paradigmatico della traiettoria, diciamo così. Lui disse al Melody Maker: il reggae per me è la musica più razzista del mondo intero. È una glorificazione totale e assoluta della supremazia nera. Già non lo diceva nell'86, quindi non è che è impazzito improvvisamente.
No. Probabilmente
e
così.
Aggiunse: non ho opinioni molto ferre sulla musica nera, tranne quella moderna, che detesto. Detesto Stevie Wonder, penso che Diana Ross sia orribile, odio tutti quei dischi in classifica, Janet Jackson, Whitney Houston, li trovo disgustosi all'estremo.
Sì, all'estremo. Vabbè,
all'estremo. Oh, Beyoncé, il rinoceronte è praticamente estinto e non è... questo a causa del riscaldamento globale o della riduzione degli habitat, è a causa delle borse di Beyoncé. Hanno fatto estinguere il rinoceronte.
Al di là della discutibilità di avere delle borse di rinoceronte di Beyoncé, vabbè, che è abbastanza discutibile. Ora vi chiedo quante borse c'è oramai. Il rinoceronte è grosso, dico, quanti ne ha sterminati per fare una borsa?
Non vedo perché Kate Middleton fosse in ospedale. Non provo alcuna vergogna per la morte di questa donna. Ricorderete quando un'infermiera coinvolta in uno scherzo telefonico a Kate Middleton si suicidò e lui disse: l'arroganza dei legali britannici è sbarroditiva, veramente sbarroditiva. Questa veramente è una delle minori, diciamo tra virgolette. Accusare qualcuno di privilegio bianco è di per sé un commento razzista, sta diventando tutto così assurdamente esagerato. Qui ho notato una cosa, che
detto da lui,
tantissimi pazzi estremisti bombaroli sono anche vegetariani, poi spesso ho notato
no,
sta
no
cosa.
Non fare questa associazione,
no, è vero,
prego,
tantissimi.
Allora scusa,
non
abbiamo
tutti, però,
no, mi chiedo, abbiamo un
facciamo
passo,
una statistica,
un passo bombarolo all'ascolto, ce l'abbiamo?
No,
chiediamogli,
sì, sì,
beh, vabbè, ma perché diciamo che gli onnivori ti saltano meno all'occhio, perché ci sono un sacco di pazzi bombaroli che sono onnivori. Non credo che Trump sia vegetariano.
Essere bianco è più uno svantaggio che un privilegio.
Io penso che tutto ciò che abbracciamo con quell'integralismo che diventa quasi maniacale, alla fine si somma tutto. Cioè, non è importante cosa, è importante il modo in cui si fa. Quindi, che ne so, il vegano, e onnivoro, onnivoro. Cioè, non so come dire, scegli una causa, basta che sia integralista. E l'integralismo della ferramenta, divento integralista dei ferramenta.
No, beh, però, questa cosa no, ragazzi, no. No, perché il veganesimo è una scelta etica, non si può mettere a paragone con questa roba qua. Cioè, questo, scusatemi, no, è una cosa
però
nella
dico,
quale, nella quale mi sento chiamata in causa
nazista,
e vi devo rispondere.
No,
che c'entra? Ma non essere nazi. Anche sto termine.
Allora,
cioè,
il discorso
nazi vegano è stato un termine che è stato creato perché sono per tantissimo tempo i vegani sono stati visti come persone che hanno fatto una scelta alimentare e quindi non sgarrano, non fanno niente, ti rompono i coglioni. il veganesimo non è una scelta alimentare, è una scelta etica, è una scelta politica. Okay. Quindi non li mettiamo sullo stesso paragone, perché è, una è un errore, non so come
il
dire.
Il discorso è un altro, stavamo dicendo, però ci sono alcuni, come ci
come
sono in tanti altri settori.
Però fare l'associazione pazzi dicendo, vegani no, non è una dicendo, non significa niente.
Leggo questo, senza voler chiaramente generalizzare, perché è chiaro che se uno dicesse tutti i vegani sono pazzi, sono estremisti, sono bombaroli, è chiaro, o tutti i vegetariani. Però leggo che il fatto che ci sia una percentuale molto ampia di vegani e vegetariani coinvolti in atti violenti, sanguinosi, anche bombaroli, è un fenomeno reale e documentato. Chiaramente non rappresenta la stragrande maggioranza dei vegani e vegetariani, certo. Però il fenomeno è piuttosto esteso. Chiaramente si tratta di un preciso ecosistema di attivismo radicale per i diritti animali e l'ambiente, quindi non è semplicemente
una piccola parte.
Certo. E quindi ci sono poi dall'altro delle organizzazioni vere e proprie con episodi molto gravi, bombe dell'elettrica, non solo su questioni legate a diciamo così a temi che riguardano il benessere degli animali, ma anche su altre questioni, nel senso che
allora, questa cosa è indubbia, come in tutte le scelte politiche ci sono le frange estremiste, questo è ovvio, però se dovessimo fare una statistica, la maggior parte degli esseri umani è onnivora e è chiaro che la maggior parte dei violenti sarebbe onnivori. Ci sono pure delle persone che si chiamano i carnisti, che sono estremisti rispetto a quello, no? Però se dovessimo fare una statistica, io
altrettanto
penso...
rispetto a chi, scusa?
L'integralismo per me è sbagliato, non so come dirlo, non sto facendo una battaglia con te. Io non ho detto questo, io ho detto che una persona così,
rispetto alla musica,
io non mi spavento che poi diventi integrista di qualsiasi cosa approcci.
No, questo è chiaro, però non c'entra niente.
Io ho detto solo quello.
No, però siccome stiamo facendo un paragone tra il veganesimo,
scusa, era veganesimo e estremisti.
Poi ho detto un'altra cosa, dopo questo ho detto un'altra cosa, non mi meraviglio, perché penso che Morrissey diventerebbe integralista, che ne so, c'è
no,
il partito
capito,
dei veramente
no, molto chiaro, ragazzi, molto chiaro,
il
però,
tema non è questo,
però,
perché è chiaro che ci sono, come dicevi, come diceva Martina, ci sono anche, che ne so, dei carnivori estremisti, cioè il punto non è chiaro che su una percentuale, cioè su fatti 100 vegani o 100 vegetariani, se c'è un estremista chiaramente è la minoranza. Il punto non è questo, perché è chiaro che è la minoranza, non è che nessuno vuole dire che la maggioranza dei vegani è violenta. Il punto è capire, questo è il tema, se c'è un statisticamente, come potrebbe essere anche un bias, certo, se c'è un'incidenza maggiore di estremismo nel mondo vegano vegetariano rispetto alla popolazione in generale. Questo è il la popolazione, sì, la popolazione
beh,
generale,
appunto,
nel senso,
però,
no?
Però dato,
cioè,
che si parla
dati,
di anche
fatto
di
numeri alla no, numeri alla mano, no, se noi se tra di noi ci stanno noi popolazione generale italiani o mondiale eccetera, ci stanno, che ne so, dico per dire una cazzata, l'1% di estremisti che mettono, che fanno violenza, che mettono bombe, che fanno se prendiamo solo i vegetariani e vegani, aumenta o non aumenta questa percentuale? Questo è il tema, è la cosa.
Tra l'altro è un ossimoro, perché l'etica vegana è proprio quella di non creare sofferenza, quindi se esiste appunto se esistono dei gruppi
animali, penso
no, ma vale
pure
per tutto, vale per l'ambiente,
no?
di solito l'etica vegana non include solo gli animali, include anche un certo tipo di rispetto verso l'ambiente,
certo.
Quindi è già un ossimoro di per sé, quindi è chiaro che
qualcuno
se ci sono frange così sono già
la domanda
sbagliate.
Dice non è la domanda, non è i vegani sono più violenti, ma perché alcune personalità con sensibilità etica estrema verso gli animali sviluppano una demonizzazione, disumanizzazione parallela verso gli esseri
questo
umani.
Questa è una domanda veramente interessante, sono d'accordo.
E la risposta daremo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Ha vinto un Oscar, tra l'altro, come miglior documentario, anche il film Mr. Nobody Against Putin, che è un documentario interessante. Poi chiederemo a Boris com'è, però mi sembra molto interessante, che segue praticamente, cioè che è diciamo realizzato da Pavel Tankin, che è un insegnante in una scuola in una scuola Karabash, una città russa una città mineraria vicino ai monti Urali, che filma i suoi studenti e documenta le mosse dell'amministrazione Putin per controllare la percezione pubblica durante la guerra russo-ucraina. Lo fa tra l'altro ovviamente rischiando in prima persona, evidentemente. Girato nell'arco di 2 anni, il signor Pavel Pasha Talankin, videografo e coordinatore eventi della scuola elementare numero 1 di Karabash, ha iniziato a documentare seriamente le sue attività proprio dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, quando il governo ha iniziato a richiedere alle scuole, dopo appunto l'invasione dell'Ucraina, di organizzare regolarmente esibizioni patriottiche e utilizzare un curriculum scritto dallo Stato per giustificare l'invasione agli studenti. Allo stesso tempo il governo ha istituito l'obbligo di caricare filmati di queste esibizioni su un portale gestito dallo Stato per dimostrare la conformità. Praticamente lui, cioè, è nata come ok, devo fare sta cosa perché me lo chiede lo Stato. Poi a un certo punto lui ha cominciato a prenderci gusto e a tra virgolette e a filmare riunioni, lezioni e visitatori della scuola. Lo ha potuto fare senza restare sospetti, perché era proprio richiesto dalla Russia, che fa, quindi ha fatto una operazione. Voleva dimettersi per evitare di sostenere il governo russo, ma dopo essere stato entrato in contatto con questo regista, David Borstein, ha ritirato le sue dimissioni per continuare a raccogliere i filmati. E poi è fuggito chiaramente segretamente dalla Russia durante l'estate del 24, aiutato dai suoi produttori e da Borstein, che si adopereranno per fargli ottenere asilo in Europa in seguito alle prove della sorveglianza della polizia della sua casa, che appaiono prove che sono documentate nel film. Quindi lui ha documentato tutto, poi si è reso conto che insomma il clima era inevitabilmente cambiato, e quindi ha detto: sai che c'è,
me
ne vado.
Fossi lui proprio completamente al sicuro, considerando la fine che hanno fatto alcuni oppositori all'estero di Putin, non mi sentirei, però insomma
sì. Adesso diciamo che c'è il vantaggio, tra virgolette, che c'è un grande una grande luce accesa su di lui, no? Data dalla vittoria all'Oscar, quindi chiaramente forse non è il momento buono di farlo fuori, però insomma sì, anche in futuro proprio tranquillissimo non credo che possa stare. Va bene, vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600.
Gli operai che hanno costruito le piramidi sono tutti andati in pensione presto, poi sono morti subito, però se la sono goduta,
Allora questo vince statuette, ma chi è che le spolvera poi, sto cazzo? Egoista di un figlio che non sei altro. Nappi penale, coincidenze, signor Nappi, domani viene penale, attenzione. Sembra il cast del Padrino, Daniele dalla Brianza. Ragazzi, sembrano nomi di un matrimonio di camorra a New York. Non vi permettete, parliamo della nazionale italiana di baseball. Mi sono appena collegato, che cazzo sta succedendo? Perché qualcuno che sentiva noi che leggevamo nomi. Vi svelo un segreto: non sono stati gli egiziani a aver fatto le piramidi.
No,
segreto,
erano già lì.
Se viene in Calabria, posso portare un panino con la soppressata? Sì. Beh, insomma, Morris e panino con la soppressata, però, veramente scusa, perde la ragione.
Dice, no?
Perde la ragione.
Usanza che trovi.
Non è così, non è così. Lui dice: se volete che faccio il concerto, non mi dovete portare vicino panini con il prosciutto. Ma glielo io glielo consegno il panino e il prosciutto. Basta che sia calmo, però. Basta che sia calmo. Ora che ci penso, Morris è un po' razzista. Chiamava una bottiglia rotta coltello per negri.
Allora
Robert Smith aveva ragione, allora Maurizio aveva ragione. Robert Smith,
no, e dillo Mauri,
ha ragione
Maurizio,
Robert Smith,
che tu
ha
le sei parate. Morris è come ogni oltranzista in ogni ambito, oltre come quello politico, sociale e alimentare, mi fa timore. Nessuno deve imporre le proprie scelte e le proprie convinzioni.
Sono d'accordo, è vero, però se tu vieni al mio concerto posso dire io questa cosa non la gradisco, poi
tipo io a casa mia ti faccio una cosa diversa, perché il concerto mica è tuo, quello è il luogo pubblico.
No, il luogo pubblico, sì,
non entriamo nel campo della filosofia.
Dai, non è filosofia, quando sei venuta, nel senso che tu puoi dire questo è il mio concerto e non lo porto il panino prosciutto, e se io lo porto che facciamo? Chi c'ha ragione? Mica sto a venire a casa tua.
Quello è vero,
togliamoci anche dalla testa questa roba che questi sequestrano l'arte. Cioè non è che se un concerto
sequestra il suo concerto,
esiste la legge, non esiste Morris, certo, esiste la legge, io entro col panino col prosciutto, poi che vogliamo fare?
Ma no, ma è chiaro che per spazio, legge non succede, scusami, niente per legge, è una cosa, poi, che è una richiesta che tu dovresti fare.
Io non vengo col panino col prosciutto, certo, tu non,
però
mi fai
quello spazio io presumo e credo che sia stato concesso e ho pagato, cioè nel senso è stato fatto tutto secondo la legge, credo, no?
Allora anche questa radio è una radio in cui noi abbiamo la concessione, c'è stata stata concessa e paghiamo la tassa di concessione e paghiamo tutte le tasse del mondo. Però noi possiamo fare, non è che, ecco, questo pure questa idea, no? Che la radio è servizio pubblico e quindi quella radio, scusa, è un'azienda privata e quindi posso fare come mi pare. Non è così, cioè è un servizio pubblico in concessione, perciò io ci sono delle regole, beh, al di là delle quali ho che sono pubbliche.
Ma infatti,
quindi,
se tu puoi andare,
il concerto è un luogo pubblico, certo, non è che tu puoi mettere delle regole tue private.
Ma se
anche
tu andavi col panino col prosciutto, lui non è che ti poteva venire di niente. È chiaro questo.
Allora, finché rimane solo una provocazione, del tipo: io non voglio che veniate col panino col prosciutto, è un conto. Se tu non mi fai entrare col panino col prosciutto, io ti faccio un culo.
Ma come
così
faceva? Poi sì, cioè, che deve fare i panini, cioè, non lo fa mai.
Sì. Sì.
La security,
da uno così mi aspetto anche questo,
però in quel caso sì, allora,
non lo puoi,
certo,
fare, anche perché fra l'altro, ragazzi, rifletteteci un secondo, è un criminale pericolosissimo,
certo.
Cioè, se io domani decido che non voglio veramente negri al mio concerto o non voglio gente che si mette l'orologio sulla mano de... che
però,
cazzo facciamo?
È vero, non sono d'accordo, e c'è la legge, tanto da lì non si scappa. È vero che non volere un panino,
perché ha detto una cosa che ti piace, la dici sì, tu devi guardare il principio, devi guardare,
fammi di questa cosa,
dilla.
Un conto è che io diciamo attuo un atto di razzismo e quindi di violenza dicendo non voglio una persona di una certa etnia al mio concerto, un conto che dico non voglio un panino, certo, con dentro un essere vivente morto, so due piani diversi,
no,
poi sono
però
d'accordo,
il principio
con te
è quello che se tu
la legge tanto
fai
parla
la
chiaro
legge
quindi
per
tu puoi pure ammazzare, cioè la legge
no,
è
parla
quella
chiaro, ma se io entro al concerto col panino e tu me lo sequestri non mi sta bene a me sta
e
cosa,
questo va benissimo,
tra l'altro non è manco legale che
però
tu faccia una
la matrice
genere.
Mori, se lasciamolo perdere perché è un deficiente, a me quello che dici mi fa innervosire tutto.
Bomba al tofu, ci scrivono bomba al tofu, vai, sentiamo.
Buongiorno, ma oddio, voi non sapete che la versione originale che De André voleva proporre era: chi va dicendo in giro che odio il mio lavoro non sa con quanto amore mi dedico al fagiolo,
ah, sì,
mangio solo verdure, quello, ne mangio tutto il giorno,
sì.
Però poi
bombarolo vegetariano
da appunto
la lobby vegetariana, grazie, sì. Davide, cosa sostengono i carnisti?
I carnisti sostengono che l'uomo sia carnivoro addirittura, quindi vanno pure contro la scienza.
Però è difficile che un carnista ti dica devi mangiare per forza la carne.
No, lui ti dice così, lui dice io dovresti mangiare solo carne tutto il giorno,
frutta. Se io non lo faccio, cioè la differenza, no,
niente,
però non è la stessa cosa, ragazzi, perché
niente,
io
che vuol dire, perché un vegano ti dice quello che in teoria secondo lui è giusto, ma se non lo fai non succede niente, uguale.
Ho capito, però c'è una bella differenza,
ma quale?
No? È una bella differenza.
Io ho visto certi reel di questi carnisti, a me mi sembrano persone da TSO. Poi,
ma
per
sì,
carità,
anche perché poi stanno malissimo.
Se lo fai
nella
no,
vita
no, anche l'approccio con cui propongono la loro comunicazione verso chi non capisce il fatto che loro hanno trovato
certo. C'è una dottoressa, per esempio, carnista, che espone delle cose e l'ordine dei medici la sta diffidando.
Allora,
cioè, delle cose
Prime Video c'è un anime che tocca l'argomento, si chiama The Darwin Incident. Molto interessante.
Molto.
Allora, buongiorno.
Grazie.
Se non ricordo male, il politico è ultraconservatore austriaco Jörg Haider, deceduto anni fa, era gay e vegetariano. Coincidenze.
Quindi, gay vegetariani sono più.
Quindi a carne gli piaceva.
Maurizio, questo è un po' strano.
La domanda mia è: io sono onnivoro, mangio carne, mangio tutto.
Sì.
Però perché a me comunque la gente mi sta sul cazzo?
È
interessante.
Molto interessante. Valutiamo tra poco, sì, cerchiamo di capire. Radio Rock Podcast. Con Money Open Gone, c'è Nicola che dice: Morrissey è un fintone, come dice Roberto Smith, finto e arrogante.
Fintone.
Allora, è successo questo praticamente, è stato diciamo un dissing reciproco, per chi non se lo ricordasse, quello tra Robert Smith Jr. e Morrissey, ex Smith. Praticamente, diciamo che più che un dissing reciproco è stato un attacco unilaterale di Morrissey con piccoli contrattacchi fulminei di Robert Smith. Nasce tutto negli anni 80. Lo sparo iniziale fu nel 1984 da parte di Morrissey. Su The Face gli viene chiesto chi sparerebbe per primo tra Robert Smith e Mark E. Smith con una pistola carica, e lui dice: li allineerei in modo che un solo proiettile attraverserebbe entrambi questo 84 simultaneamente, cioè li vorrei ammazzare entrambi.
Bene,
con un solo proiettile.
Buono,
dice,
buono.
Dice appunto Morrissey: Robert Smith è un piagnucolone, è curioso che abbia iniziato a portare perline all'emergere degli Smiths e sia stato fotografato con fiori, non mi sono mai piaciuti i The Cure, dice questo. Smith risponde: Morrissey è così deprimente, se non si ammazza presto probabilmente lo farò io. Poi
la tocca piano.
85
è bellissimo.
Smith aggiunge: se Morrissey dice di non mangiare carne, allora mangerò carne. Tanto odio Morrissey. Morrissey nell'89 attacca Disintegration, quindi è un botta risposta che ha durato anni.
Sì.
Attacca Disintegration, all'apice del successo esce Disintegration dei Cure. Morrissey sull'Enemy definisce l'album assolutamente volgare e aggiunge The Cure, una nuova dimensione della parola schifo.
Madonna mia, ma che è?
Ma no.
Allora Smith, Smith, che qui c'è Smith e svizzero, allora Smith risponde secco: almeno abbiamo solo aggiunto una nuova dimensione allo schifo, non ci abbiamo costruito su una carriera. Devo dire Robert Smith, però c'ha la risposta
bello,
pronta.
Sì, mi piace questa risposta.
Q Magazine, 89 sempre, Smith si sfoga. In un'intervista con Q dice di Morrissey: è un bastardo prezioso e miserabile, tutto quello che la gente pensa che io sia. Cioè, bellissimo, è tutto quello che la gente pensa che io sia. Morrissey canta con la stessa canzone ogni volta che apre bocca. Negli anni 90 Morrissey lo definisce un grasso clown con il trucco che piange su una chitarra.
Bellissimo.
Bello. Però allora, un'immagine poetica però.
Smith risponde: siamo sempre negli anni 90, preferirei di gran lunga i nostri fan ai suoi. I nostri sono generalmente tranquilli, educati e amichevoli, per niente pretenziosi. Se i fan di Morrissey riflettono come lui, come individuo, mi fermo qui.
Beh,
fermiamoci qui.
Tutti
nel 2019 però, attenzione, c'è un colpo di scena. Gli fanno una domanda, sempre con l'intervista col nipote, perché lui ogni tanto fa queste interviste col nipote.
Con nipote.
Vabbè. E gli domandano: hai piccoli rimpianti? E lui dice: Robert Smith, ho detto cose terribili su di lui 35 anni fa, ma non le intendevo davvero. Stavo solo essendo molto grunge ill. È bello quando puoi dare la colpa alla sindrome di Tourette, cioè si è trasformato in un Alessandro Di Rocchi qualsiasi. Una scusa che è quasi peggio dell'insulto originale. E Smith risponde: è stato un po' strano, visto che non l'ho avuto in primo piano nella mia coscienza negli ultimi 20 o 30 anni, non ho mai capito bene quale fosse il problema, è lontano dall'essere importante ora, come dire. Non era importante 30 anni fa, 30 anni fa, figurati se può essere importante ora. E poi aggiunge: nel 2021 con Morrissey ho ricevuto una valanga di reazioni e ho pensato: ma che me ne importa, questa faida immaginaria accaduta 20 anni fa. Vabbè, vorrei dire che demenza senile, ma mi sa che è così da sempre. Sì, Dan, è così da sempre, col fatto che forse è un po' peggiorato con gli anni.
Beh,
come spesso
non
capita,
magari filtri,
non si migliora.
Anna dice: quello che dice Morrissey si può ricollegare al fatto che in Inghilterra la gente viene arrestata continuamente da mesi, anche se sta seduta per strada con un cartello che dice I support Palestine Action. Certo, il fatto che lo dica un nazista come lui fa mischiare il sostegno alla Palestina con razzismo e nazismo, però l'argomentazione esiste. Certo, sono d'accordo sulla scelta etica e politica: non devi rompere l'anima al prossimo, come io rispetto te e tu rispetti me, e spesso non è così.
Non è vero,
ci scrive
che spesso
un
non
signore.
È così, dipende con chi parli, dipende
a volte
che ambienti,
non è così,
però. Spesso e a volte però sono due parole diverse.
Anche la parte opposta.
Allora, spesso e a volte sono due cose diverse.
Sì,
sono
tanti, ti posso dire una cosa.
8, 9, 9,
no, aspetta, però fammi dire una cosa. In realtà, se quando capita che io parlo, sto con le persone
due palle
e dico che sono e rompono le palle a me.
Palle,
quindi io di solito sono
ma
sempre
perché?
Zitta.
Ma che ti è successo? Oh,
ma perché?
Fa?
Ma
dai,
non lo puoi mangiare.
Intanto, ragazzi, è arrivata la notizia all'ultima ora da parte del Sole 24 Ore. E cioè l'hamburger, questa è la sentenza con tanto di bolla papale, di tanto di timbro,
giudice, non scherziamo,
con tanto di cappelle di toga, praticamente
bravo.
L'hamburger potrà continuare ad essere vegano, ma
certo.
Hanno fatto una specie di cosa democristiana, tipo 0-0. Ma la bistecca è solo di carne.
Va bene.
Quindi bistecca vegana, no.
No.
Bistecca vegetariana, no.
No.
Hamburger di vegetariano vegano, sì. Sì, sì signore.
Però è specismo nei confronti degli amici hamburger, scusate.
Allora, i termini più strettamente legati alla carne non potranno essere usati, grazie a Gigi, per i prodotti plant-based. Ma sono previste eccezioni come per esempio salsiccia, nuggets o polpette. Quindi dopo, se volete, hanno trovato un po' una soluzione di compromesso. Hanno detto, vabbè, vediamo un po' se riusciamo a scontentare tutti. E quindi vai, poi dopo commenteremo più nello spazio.
Radio Rock Podcast.
Can't stop, loro sono i Red Hot Chili Peppers. Can't stop Red Hot Chili Peppers.
Red Hot Chili Pizzolino.
Allora, vediamo un po' intanto chi c'è. Dai, sentiamo, sentiamo.
Pronto? Senza offesa, ma l'espressione nazi vegano nasce come reazione ad alcuni atteggiamenti di alcuni vegani molto rumorosi che erano oltranzisti ed erano assolutamente intolleranti nei confronti di qualunque tipo di dieta e comportamento alimentare diverso da loro, a fronte del fatto che erano una minoranza. Ci sono anche dei personaggi pubblici più o meno famosi che hanno fatto il collegio, se non sbaglio, che sono di questo tipo, collegio, ad esempio. Quindi collegio. Il termine nazi vegano nasce per quello.
Bene, 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 grazie
sì,
Fabio.
No, no, il fatto che mi dici prima. Perché, ok, ma...
Un integralismo estremo porta la migliore delle idee al peggiore dei risultati.
Bene, ancora, vai, sentiamo.
Beh, immagino che anche voi siete estremisti a modo vostro, non avete mai rubato un portafoglio, mai una volta nella vita, sì, mai uno sgarro.
Succede,
un portafoglio ogni tanto ci
può
sta,
capire, no? Un portafoglio, dai, cosa sarà mai?
Mai ammazzato una persona in tutta la vita.
Ehi, mo in tutta la vita mai una persona.
Se hai un'etica vegana, stai sullo stesso piano. Non è una questione di estremismo, è una scelta coerente.
Non è estremismo, è una questione, è una scelta. Vai, sentiamo, sentiamo, non è estremismo, vai, sentiamo.
Ma giusto per capire, quindi, se io vado a un concerto di Morrissey
sì.
e ho già mangiato il prosciutto da casa, ma sì.
devi vomitare.
Allora va bene, sì, allora, va bene. Non lo devi, ragazzi, non lo devi introdurre al di fuori del tuo corpo dalla, nella venue.
Ma, mangiatelo fuori.
Lui non vuol sentirne nemmeno l'odore.
Il profumo.
Nemmeno l'odore. Vai, sentiamo, vai, vai, vai.
E se proprio la vogliamo buttare sul piano della violenza, mi stai a fare violenza pure a me, tu a me che non mi fai mangiare il prosciutto. A me mi piace il prosciutto e mo posso mangiare il concerto tuo e tu che non me lo fai portare mi stai a fare una violenza. Quindi è violenza pure quella, se vuoi.
Allora, Lorenzo dice che
sì,
è violenza.
Però se metti sullo stesso
veterinario
piano la violenza e chi se ne frega?
Da
la violenza non me ne frega niente. La violenza fatta a un animale che hai deciso di uccidere per i tuoi motivi.
Vabbè,
e quella di decidere
questo?
Non portare, beh, vabbè, non è la stessa
questo
violenza.
È benaltrismo, questo
no,
è benaltrismo.
Non è benaltrismo.
Che c'entra?
Parliamo di prosciutto, sai cos'è il prosciutto? Sì.
No, vabbè, ho capito, che è benaltrismo.
No, non è benaltrismo, è che
a questo
siamo...
punto
no,
è benaltrismo.
Stiamo mischiando due piani diversi.
Okay. Allora, Moz è una gran testa di cazzo, da sempre e con l'età può solo peggiorare, ma non riesco a non amare la sua musica. Forse è un unicum, riesca a scendere il suo talento dal suo essere una vecchia merda.
No, no, ma
sempre con Robertino.
Nessuno mette in dubbio, il fatto che sia un grandissimo artista. È che io parlo per me, io Alessandro mi verrebbe difficile dire che bello, vado a un concerto,
separare le due cose.
No, magari mi sento la sua musica.
Vabbè, però, ho capito, però.
Io all'ultimo concerto di Morrissey cui sono stato, la security, cioè, mi ha torto il panino, mi ha detto, certo, tetto puoi portare, ma guarda che se quello là, cioè se ne accorge
cazzi
e poi non suona più, tetto accogli la responsabilità che
io ti
ho certo. Io ho detto no, no, vabbè, butto il panino. Poi sono entrato e ci stavano un po' dei tizi che urlavano assassini, assassini a chi non aveva le magliette e vegane. Io ho scosso nella coscienza dopo il concerto, sono solo andato al McDonald's.
Allora,
questo che ti ha fatto,
sì,
ma questo
poi c'è una reazione, ragazzi,
ma certo, ma questo però è una mano, però ragazzi, cioè capisci che queste sono persone che hanno delle difficoltà in generale,
sono dei disturbi grossi
e dai, cioè,
allora sono, ci scrive Giuseppe, sono vegetariano da 30 anni.
Bravo.
Non uno,
30,
non 10,
non, due,
non 15,
neanche 29,
non 60,
no,
30.
30.
Bene. E non ho mai rotto le scatole a nessuno. In compenso, ad ogni pranzo, cena, beh, questo è un grande classico, qualcuno mi dice, non sai che ti perdi.
Sì, sì.
Ah,
sì.
Quindi il pesce non lo mangi? E la patata? Ma anche basta, su questo hai perfettamente ragione. Vabbè, ragazzi, Morris è un coglione. Sta cosa del prosciutto è forse l'unica cosa con un minimo di senso che abbia mai detto. E gli Smith sono una rottura di palle immensa.
Ecco,
come
così.
Cazzo ha fatto a diventare così famoso? Ancora non lo
signor
capisco. Signor Morris, vai, sentiamo.
Ma non pensate che molti degli estremismi hanno questo tipo di comportamento? C'è anche i pro-life che proteggono disperatamente la vita dei feti, poi hanno un disprezzo totale per la vita dei bambini migranti, tanto per dirne una.
Sì,
no? È
spesso,
lo stesso, non è lo
spesso
stesso
è così.
Approccio.
Non sempre, ma no, spesso è così. Vai, sentiamo. Vai.
Buongiorno, mi sono appena collegato, ma mi sembra che stai facendo un po' di confusione tra vegetariani e vegani.
Bravo.
I vegani non è una questione solo di rispettare gli animali, loro non bevono neanche il latte.
Sempre per rispetto da confusione, forse devi svegliare meglio, secondo me. Fallo parlare.
Non sono vegano, non sono vegetariano.
Abbiamo capito.
Si chiama The China Study.
Tanto stai uccidendo un cane.
Che stanno cercando le cose.
Il messaggio è bellissimo.
Non dare il calcio al tuo cane.
Oh, The China Study, mi pare senti che cazzo dice. Oh, pare essere forti,
Ora alla base della credo vegano, c'è comunque uno studio scientifico. Un libro che io ho letto, io non sono vegano, non sono vegetariano, che si chiama The China Study, scritto da un cane morto. Inizialmente lo ricercavo da una scousa genetica, diciamo.
Ma che ha detto? Non ho capito.
Ci parlate sopra, grazie al cazzo.
Anche di
io ci ho parlato
a dimostrare che invece molto spesso è la carne, il consumo di carne nel mondo occidentale. È uno studio abbastanza scientifico.
Tira fuori.
Stiamo ascoltando ancora il tuo messaggio perché vedi che fino ha fatto il cane, lo capisci?
C'è una base.
Tira fuori il cane da quel sacco. Tiralo fuori.
Ho letto là. Carne. E poi per assioma hanno detto, ma anche il pesce, siccome le proteine sono uguali.
Chi l'ha detto?
È quasi scientifico.
Abbastanza. Liberatemi. Passaggio che hanno fatto, secondo me.
Ho capito, ragazzi, io non ci ho capito un cazzo.
Perché sei tu che non vuoi capire, è quasi scientifico.
Del Kenya, mi dice, sono tutte stronzate. Perché in Kenya c'è una famosa da noi tribù, i Masai.
Da noi dove?
Che sono tra i più longevi al mondo e che mangiano solo carne e cruda, fra l'altro.
Solo cazzo crudo.
Forse cosa che discorso è?
Secondo lei queste basi scientifiche non esistono?
Non esistono. Bellissimo. Bello, l'ha fatto l'OMS. Ha fatto uno studio, ma per lui
Martina,
non
esistono.
Non esistono.
Bello, mi piace. Questo messaggio, devo dire, è da incorniciare. Molto bello. Peccato il cane che è morto. Dio mio, il cane è morto.
Radio Rock Podcast.
Social Distortion con Born to Kill, nuovo singolo per la band di Mike Ness che torna con un nuovo lavoro. La scelta consapevole ed etica è veramente di poche persone, scrive un signore. Vediamo un po' ancora chi c'è, dai, 3899-106-600.
Questo prosciutto, t'ho detto, è dolce.
Bene, no, quelle erano le olive. Ah, sì, no, il prosciutto. No, le olive erano
greche.
Le olive
erano greche.
Il sogno di ascoltare una conversazione tra carnisti, complottisti, terrapiattisti.
Bello, bello, bello. Io sono stato vegetariano 13 anni, ora mangio di nuovo carne e pesce da 5-6 anni. Cosa è successo prima?
È vero, il ritorno chissà.
C'è un gap.
Cioè,
io scusa, no, perché non lo dice? Da 13 anni sono vegetariano. Poi 5-6 anni ho ricominciato a mangiare sia il pesce che la carne. Vi posso garantire, non mi sono mai stato sentito tanto, mai giudicato, sentito come in quei 13 anni.
Ok.
Va bene?
Va bene.
Sì, possiamo credere.
Quindi sappiate che sono molti di più gli integralisti contro il vegetarianesimo che il contrario, solo che stando dall'altro lato non ce ne accorgiamo. Cioè, lui dice: io ho fatto tutte e due, no? E vi posso assicurare che mi hanno discriminato molto di più gli onnivori da vegetariano vegano che non i vegetariani vegani da onnivoro.
Perché comunque la scelta quella, diciamo, considerata comune, no? Quindi
qualcuno ritiene che Giovanni Lindo Ferretti sia la versione italica di Morrissey.
Pochetto
è vero,
grazie degli Stone Tapirulà a 9,3.
A 9,3.
Ma te sei veramente a grandi livelli, vai. Sentiamo.
A proposito di oltranzismi, 20 anni fa lavoravo per GlaxoSmithKline, la farmaceutica. Probabilmente facevano alcune sperimentazioni, non lo so, però io ero un consulente informatico. E c'è stata una manifestazione di animalisti vegani, c'era di tutto.
Cioè, di tutto.
Praticamente sono riuscito a fumare una sigaretta e mi sono preso del vivisettore.
Vivisettore.
Guardate che io l'unico animale che al massimo maltratto è il mouse. Informatico il mouse,
bella battuta.
Mi hanno fatto gli occhi di mucca che vede il treno che passa perché non hanno capito la battuta e dici allora
vabbè. Tu stai dicendo sono tutti stupidi, allora mia nonna, mia cugina, quando le disse di diventare vegetariana, gli rispose: ma non te vuoi cancellare da sto gruppo? È giusto, non ti puoi cancellare la nonna.
Poi la cattiveria della nonna
in cui passa dall'essere una scelta. Io c'era mia nonna, mi ricordo, con mia madre e mio fratello, tutte le volte che cucinava da mangiare, faceva questo lo puoi, allora faceva una cosa bellissima, tipo questo lo puoi mangiare, pasta e lenticchie.
Che carina,
così,
anzi, anche
lo puoi mangiare, no, secondo me faceva apposta, no, che carina.
Ah, diceva apposta. Secondo
me faceva apposta, butta anche c'era, poi faceva il pesce lo puoi mangiare, no? No, ma no, il pesce no, sono vegetariano. Ah, il pesce no. Vabbè, ok, allora.
Ah, tu dici
poi che ne so, faceva l'agnello. L'agnello sì, no? Lo puoi mangiare.
Ma no.
No, no, non mangiava anche l'agnello.
Anche l'agnello.
Capito? Animali. Pasta e ceci.
Ma l'agnello fa mangiare l'erba.
Pasta e ceci può mangiare.
Quello che mi fa volare fa marcia e carne. Ma ce n'è poca.
Sì, ce
allora,
n'è poca.
Il momento in cui passa.
Ma il prosciutto non è carne.
Qualcuno statuisce, Marco, che dal momento in cui passa dall'essere una scelta autistica a una scelta etica. Non
salutistica,
vedo per...
no?
Salutistica.
Ah, ho capito, autistica.
No, utistica. Utistica, Maurizio.
Come dire utilitarista, no?
Scusa, come dire salutistica, no? Utistica, okay. Per abbreviare. Non vedo per quale motivo un vegano non dovrebbe desiderare che la sua visione venga universalmente adottata. E poi, diciamo, come dire, è... nel DNA del vegano vegetariano vale proselitismo come il testimone di Geova.
C'è sta, no? Il paragone, però diciamo che è chiaro che io desidero che cioè il mio sogno sarebbe che nessun essere vivente senziente venga ucciso. Poi da questo a dire che io cioè che magari mi sento in diritto di obbligare qualcuno, mai. Cioè,
qualcuno dice come dire che erano quelli che erano contro lo schiavismo, per loro fosse una scelta personale, ma tolleravano chi la pensava diversamente. Non si può, non si,
non
può.
Si può,
dice Marco. Sì, ma il cane, fateci avere notizie dell'ascolta del cane.
L'ha ammazzato, ragazzi, è chiaro.
L'ha ammazzato, ragazzi.
No.
Punto e fine.
E domani ci saranno.
Aspetta, aspetta, che è arrivato un messaggio del nostro ascoltatore. L'ho ammazzato. Dice l'ho ammazzato.
No,
l'ha ammazzato. Ragazzi, l'ho ammazzato. Allora, oh, ragazzi, questo volevo dire, è importante. Non ammazzate i vostri cani, eh?
Beh, no.
Cioè, i vostri no. Quelli degli altri,
quelli
se
altri
necessario.
Non ammazzate i vostri cani.
Cani.
Amici a quattro zampe.
Allora, nostri amici a quattro zampe. It's okay to eat fish because they don't have any feelings, citando il grande Kurt Cobain. Benissimo. Ma ciao, cosa li mettete a fare in onda i messaggi? Ci sghignazzate sopra, scrive Lore, non ci capisce un cazzo.
Ma non si
oltre a essere
pure
parecchio irrispettosi nei confronti degli ascoltatori. Così fate un servizio davvero pessimo e ce l'ha con te questo signore. Lore, il nostro amico Lore.
Mi dispiace che non ho parlato sul messaggio che leggevi adesso.
Ah, ecco, sbagliato. Guarda, ragazzi, ma come si può essere d'accordo con tutto ciò che dice Morrissey e amare la sua musica e le sue canzoni? Sono sempre frutto del suo pensiero. Io non potrei mai amare la musica di qualcuno che poi scopro essere in totale disaccordo con il mio modo di vedere e di sentire. Non so, mi viene in mente Cantà, per esempio. Vabbè, però Cantà, mo, onestamente, i Noir Désir non è che erano i Led Zeppelin. Cioè, quindi si può anche rinunciare ai Noir Désir. Viceversa, se tu c'hai una band che ami tantissimo, gli U, i Led Zeppelin, i Guns N' Roses, e poi dopo che
difficile.
Fai? Non ti piace più perché, non lo so, anche Lindemann, anche se prosciolto per insufficienza di prove, cantante dei
Franco Lindemann.
Rammstein. Vai ancora, vai.
Trattoria romana con proprietaria, una signora romana proprio di un certo livello.
Sì.
E commensale nostra amica vegetariana,
sì.
E dice: guardi, io sono vegetariana, quindi la carne, queste cose della carne, tutto quanto. Dice: oddio, risponde la signora: oddio, porella, e che te posso fare? Un petto di pollo alla piastra.
Pensavo a una dieta particolare, non lo so. E pensa Emilio, quando ero vegetariano ti scrissi che stavo molto meglio di voi a livello di salute. No, che stavo, che stavo molto meglio io a livello di salute rispetto a me stesso, diciamo, prima
rispetto
di essere
prima, quando ero onnivoro.
E tu e Boris mi bullizzaste, mortacci vostra, ma non ti abbiamo bullizzato.
Le persone cambiano,
A parte le persone cambiano, ma noi non siamo cambiati, ma non ti bullizziamo per questo. Ti bullizziamo per qualcosa che dovresti avere bene. Tutto il resto. Rifletti su te stesso e non solo allo specchio. In Argentina, asado della domenica. Mi dispiace, ma non mangio la carne. Allora puoi mangiare la milanesa. Non è carne, è pollo.
Certo.
Perché tu dici carne? Perché carne si identifica la carne di.
La
di
carne
manzo,
rossa. C'era un mio amico che diceva, per ridere, ma secondo me manco troppo, il pollo è verdura. Quindi forse un po' è questo.
Allora, io non sono vegetariana. E mangio carne solo il weekend. Però credo che se fossimo tutti vegani il pianeta sarebbe un posto, un mondo migliore, dice una persona. È difficile stabilirlo, non ci sono statistiche adeguate.
No, a un certo punto sarebbe una sovrappopolazione di animali, qualcosa ci dobbiamo
fare. Vabbè, però poi non verrebbero più riprodotti.
Vabbè, gli animali poi ci pensa il pianeta, non c'è problema. Sugli animali ci pensa il pianeta, sugli altri vediamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Ma ho detto chiameremo l'uomo delle stelle. Perché l'ho detto? Non mi sono sbagliato, perché stiamo parlando di vegetariani, non vegetariani, eccetera eccetera. Però in realtà c'era una notizia molto interessante che è uscita qualche giorno fa, che riguarda il pluripremiato 3 stelle Michelin, non solo, ma miglior stellato al mondo per tanti anni, ristorante Noma di Copenaghen, che sta proprio all'interno di Christiania, quindi in una zona anche molto particolare della città, che insomma è stato nominato per tanti anni come ristorante migliore al mondo, ma a un certo punto è uscito fuori che praticamente c'era alle spalle di questa ristorazione, e forse taluni dicono proprio grazie a questi procedimenti di grande molestia nei confronti dei lavoratori di questi ristoranti, proprio grazie a questo, torniamo un po' al discorso dell'inizio, no? Cioè di le pressioni sulle persone per ottenere risultati. Ricordo quella volta in cui una stagista di 19 anni si è bruciata la faccia e Paolo Soto e gli altri membri dello staff hanno riso finché non li ho costretti a chiamare un'ambulanza. Commenta così Jason Ignazio Wright, ex responsabile del laboratorio di fermentazione Noma dal 2017 al 2022, sollevando l'attenzione sul celebre ristorante. Da quel momento Ignazio White ha iniziato a ricevere numerose testimonianze da parte di ex dipendenti, tutte ricondivise da lui. Dopo un iniziale silenzio, quando il caso non era più arginabile, lo chef del Noma, René Rezepi, ha lasciato il ristorante. Si è dimesso, diciamo, da guida, da guru, da chef del ristorante. Il suo discorso di addio è stato diffuso da tutte le testate, e Mau Magne ha parlato con lo chef Guido Mori, a cui hanno chiesto: ma è un caso isolato oppure racconta qualcosa della ristorazione stellata che insomma vale la pena approfondire? E quindi si parla di lavoro molto oltre le 70 ore alla settimana, paghe da fame, per i non chef chiaramente, ma per i sottoposti, trattamenti con soprusi, abusi, violenza verbale e fisica, insomma quella roba di De Bern. Abbiamo parlato già con l'uomo delle stelle, insomma secondo lo chef Guido Mori i ristoranti stellati Michelin sono una merda sostanzialmente, questo è un po' quello che dice, facendo però un pochino, forse generalizzando un pochino, no? Vabbè, insomma, ne parliamo tra poco con l'uomo delle stelle che ci metterà la parola fine
a questa diatriba.
Questa diatriba, spiegandoci se ha ragione Guido Mori, se ha ragione magari anche lo chef del Noma, no? Ad aver picchiato, ad aver aver abusato,
umiliato,
oppure se la verità sta nel mezzo. Cioè,
un
magari,
po' è giusto che tu sia umiliata, un
no,
po'
no, nel senso che magari ci sono tanti ristoranti che invece non praticano queste cose,
certo.
Quindi punire la ristorazione stellata è come buttare via il bambino, cioè è come se te, Maurizio, no, ti capitasse di buttare via il vanvino insieme all'acqua sporca,
ah,
no?
Sì, sporca, sì,
non
sì,
puoi
sì,
buttare via il vanvino con l'acqua sporca.
Radio Rock Podcast.
I nuovi Smiths, potremmo dire, dopo
sì.
Dopo Morri, sì. E intanto c'è qualcuno che ci scrive, tra poco parliamo con l'uomo delle stelle, ma qualcuno ci scrive, certo che dire paghe da fame parlando di un ristorante fa ridere, paghe da fame, effettivamente sì. No, però dire, c'è anche una bella storia, ragazzi, perché allora lo chef del MoMA si è dimesso per qual motivo? Poiché è scoppiato il caso maltrattamenti, ha fatto bene a maltrattare, non ha fatto bene, questo poi è soggettivo. Però c'è anche un caso virtuoso, c'è uno chef, dovete sapere ragazzi, che si chiama chef Mammoliti, Michelangelo Mammoliti, detto, conosciuto ai più come chef Mammoliti, sì. Il quale se n'è andato zitto zitto alla Caritas, alla mensa dei poveri, alla Caritas, sì, ho detto bene, di Alba. E che cosa ha fatto? Ha portato del cibo alla Caritas di Alba. Quindi questi chef stellati Michelin sono dei profittatori, sono degli abusanti, oppure vanno alla Caritas e aiutano?
Quale dei due? Chi abusante e chi aiuta?
No, Maurizio, no, questo
no.
Sono
tutto lo stesso tempo.
Questo no. È la stessa diversa faccia della stessa medaglia. Ma ce lo svelerà l'uomo delle stelle che abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno, caro uomo delle stelle.
Buongiorno.
Come stai?
Buongiorno.
Tutto bene?
Buongiorno a tutti.
Eccoci, eccoci. Allora, senti, hai sentito questa roba che riguarda... Guido Mori, chef, dice si sapeva che fosse una merda, riferito al sistema Noma, ma è tutta la cucina stellata che è in imbroglio. Sostanzialmente sta statuendo che se vuoi fare lo chef stellato, se vuoi fare il ristorante stellato, queste robe qua le devi fare per forza. È così o non è così, caro uomo delle stelle?
Allora, io conosco benissimo Guido Mori e pure René Redzepi, e Mori si esprime così, però alla fine non è che c'ha tutti i torti. Cioè, se vuoi mantenere quel livello, quel ritmo, quello stile di un ristorante, soprattutto 3 stelle, numero 1 al mondo, eccetera eccetera, i ritmi sono forsennati, perché ci sono 25 chef che lavorano per 20 commensali, quindi è logico che deve essere tutto estremizzato. A discolpa di Redzepi possiamo dire che lui c'è quel tipo di approccio, a lui gli hanno insegnato così, e quindi dice, oh, che ne so, funzionerà così.
È sempre funzionato così, diciamo, quindi
funzionato così, mi hanno insegnato così, poi è lesivo della libertà personale, aveva trascurato sto dettaglio, però in generale lui ha visto che fa così.
Certo. Ma secondo te, invece, adesso ribaltando il discorso, esistono, adesso vabbè, c'è lo chef qui, Mammoliti, che è andato alla Caritas, però questo non vuol dire niente, magari lui è andato alla Caritas a portare a mangiare e poi magari maltratta
i suoi,
speriamo di no, e gli lasciamo ampia facoltà di smentire. Però voglio dire,
o di maltrattarli,
se, è quello che preferisce lui. Però dico, esistono secondo te dei casi, ribaltando il discorso, dei casi virtuosi, cioè qualcuno che magari c'ha la stella, le 2 stelle, e però, o anche le 3, perché no, magari non per qualche strana ragione non si comporta così.
Allora, sicuramente ci sono esempi virtuosi, però dobbiamo fare un forte distinguo.
Sì.
I ristoranti stellati, 1, 2, 3 stelle, ma soprattutto i 3 stelle, che sono in dei contesti alberghieri, sono un conto, perché lì serve la flagship, serve il fatto che ci sia il ristorante fico in un posto che i soldi li fa, cioè l'hotel.
Sì.
Quando invece il ristorante è a sé, come potrebbe essere il Noma di Redzepi, lì la cosa è più complicata, cioè sostenerlo dal punto di vista economico è molto più difficile, e quindi devi essere molto più, come dire, assatanato, cattivo, soprattutto negli orari, nella gestione, nella fatica. Dovete calcolare che il Noma aveva, se non sbaglio, 40 cuochi, e di questi 40, 6 o 7 sono quelli fissi che restano sempre lì, il resto ruotano, perché sono chef che vanno lì per fare esperienza, per capire come funziona la cucina nordica, per fare stage, eccetera eccetera. Quindi è gente che sta lì 4-5 mesi, dorme lì, mangia lì, è logico che fa 50, 60, 100 ore a settimana di lavoro, ma che altro deve fare? Cioè, sta lì apposta.
Stai in un mondo, stai in quel mondo lì, diciamo.
A prescindere. Però funziona in questa maniera, capito?
La domanda che ti faccio, al di là di quello che è accaduto con lo chef del Noma, René Redzepi, che si è autosospeso, ma che ha lasciato il ristorante, rimarrà questa roba qua, secondo te, un caso isolato, oppure si sta veramente muovendo un meccanismo all'interno degli stellati che fa sì che magari... un movimento di pensiero che fa sì che in qualche modo si stia riformando un pochino l'universo degli stellati, secondo te?
Secondo me sì, nel senso che adesso questo è stato... innanzitutto siamo partiti non da un ristorante così, non l'ha detto un ristorante dottor Paglianica, l'ha detto il ristorante più importante al mondo per anni, che era visto come una clinica gastronomica. Io sono stato lì diverse volte, sia personalmente che di gruppo con gli altri giornalisti, erano tutti folgorati dalle creazioni di René Redzepi, di origine albanese tra l'altro.
Sì.
E cioè, quindi votato al lavoro in una certa maniera, volevo dire questo.
Sì.
Però secondo me si sta alzando un po' questo polverone, perché non è non solo loro ne parlano, ci sono moltissimi altri chef che hanno rimandato indietro la stella, chi l'ha persa non la vuole riprendere. C'è un caso limite in Italia di un ristorante 3 stelle che adesso chiuderà perché era tutto abusivo. Ci stanno tutti i dettagli molto forti nella ristorazione stellata che ci stanno facendo capire che probabilmente una revisione di questo mondo ci sarà a breve. Poi che sia una revisione costante, forte o meno, questo non lo sappiamo, perché comunque il mondo del lusso è sempre un mondo che tira. Però tendenzialmente ci sono quelli che dicono: ok, viene il cliente, spende X mila euro per mangiare e io a fine mese faccio lo stagista e nemmeno rimborso benzina.
Quindi secondo te è un bene che questo polverone è stato sollevato in qualche modo?
Certo, sì, indubbiamente. È un bene perché deve essere riformato il mondo stellato. 30 anni fa gli chef non erano così... così esagerati, così tecnici, ma questo lo vediamo anche nelle trasmissioni normali, quelle che ne so, boh, su Rai 1, La prova del cuoco, piuttosto che Masterchef. Ci sono chef, cioè ci sono ragazzi che dopo due giorni fanno spume, creme di qua e di là. 30 anni fa non sapevano nemmeno come si chiudeva un sifone.
A proposito del cambio di marcia, c'è Ewan, credo si dica Ewan Waller a Brighton, che a 24 anni ottiene questa stella Michelin con un menù a 50 euro. Scusa, 50 sterline, che sono 57 euro. 24 anni, originario della Sex. In un mondo gastronomico spesso accusato di essere autoreferenziale e inaccessibile, lui ha battuto i cliché, riportando appunto tra l'altro Michelin a Brighton and Hove dopo mezzo secolo di assenza, e con uno scontrino medio che teoricamente siamo poco abituati a sentire in un Michelin. Questo potrebbe far sì che finalmente questa cucina stellata possa cominciare ad essere un filo più pop,
leggermente più accessibile, diciamo così.
Allora, c'è un mio amico che si chiama Davide Oldani di Milano, che lui ha creato, dice lui, è la cucina pop, nel senso una cucina quindi di alto livello, curata bene, fatta bene, sviluppata bene, studiata alla grande, quasi scientifica, però con un prezzo giusto. Nel senso, il prodotto pregiato può essere utilizzato nella cucina, è giusto utilizzarlo, se esiste si può anche utilizzare, ma al tempo stesso una cucina fatta con rigore, con eccellenza, fatta bene, può essere anche una cucina utilizzando come dire, prodotti poveri o prodotti semplici. C'è un ristorante a Roma molto bello, che è stellato appunto, e non ha questo scontrino medio molto alto, perché utilizza tutti di Angelo Troiani, utilizza tutti prodotti poveri. Lui fa il caviale di semi di chia, per dire, no? Perché l'idea è quella del caviale. Poi dopo abbiamo fatto dei semi di chia che con un euro ne compri 12 kg.
Sì.
Quindi è l'idea, lo stile, la creazione.
Ho visto una ricerca in questo senso. Cioè, ho visto tra l'altro che anche ieri, guardando un po' per la lista degli stellati a Roma, c'è anche il MoMA, non il NoMA, ma il MoMA, che sta vicino a Piazza Barberini, che pure quello è un ristorante, mi pare, cioè tu lo vedi, ci passi davanti, non sembra uno stellato, sembra un ristorante, un buon ristorante, qualsiasi, c'è il menù anche alla carta se vuoi, i prezzi non sono elevatissimi considerando comunque che sta a Piazza Barberini, cioè ci sono, adesso non so com'è, però insomma ci sono delle situazioni di ristoranti che magari non sembrano, però ci hanno avuto la stella, sono riusciti in qualche modo a ottenere quel livello di qualità.
Ma sì, guarda, si va spesso verso quella direzione ormai, di avere ristoranti in cui lo chef, soprattutto per la prima stella che conta tantissimo la cucina e lo chef, si va verso quella direzione, quindi magari che abbiano uno stile tutto loro, una ricercatezza, un'idea. Ecco, se c'è l'idea, se c'è lo storytelling, se c'è il racconto, se c'è il prodotto, ottengono grandi risultati. Cioè, se pensiamo pure a Genazzano, c'è un ristorante stellato in un agriturismo
bellissimo,
Aminta Resort, bravo, e in un posto normalissimo, e Marco lo chef è uno chef normalissimo, però è uno che ha tanto rigore, tanta riflessione, ci pensa, ci lavora sopra, ci perde anche dei soldi, nel senso che la ricerca e lo studio portano via attenzione, tempo, denaro. Poi dopo di contro ci stanno i grandi stellati nei posti del lusso.
Stamattina parlavamo di vegani, vegetariani. Tu adesso hai citato il caviale di semi di chia. Ma esistono degli stellati vegani?
Attenzione.
Allora, vegani.
Peccato.
Vegani. se gli danno una stella gli vado a menare. No, guarda, vegetariani sono sicuro anche 3 stelle, vegani ti direi una sciocchezza, non sono sicuro, perché comunque la cucina vegana è più complessa,
certo,
la
certo,
cucina, molto,
sì, sì, è vero,
diciamo,
è difficile,
normale, quindi diventare stellato con la cucina vegana sarebbe bello, perché poi alla fine è giusto che tutte le espressioni, certo, della cucina, certo, siano valutate.
Una cosa che ho notato, caro uomo delle stelle, è che sempre più spesso mi pare di vedere nei ristoranti, anche se non sono completamente vegetariani, però c'è il menù degustazione solo vegetariano.
Sì, adesso inizia.
Spesso c'è. Magari c'è quello della tradizione, quello un po' più innovativo, e poi quello vegetariano. Associano anche questo, vedete, la richiesta sta aumentando, immagino.
Sta aumentando tantissimo, tantissimo, e da una parte dico pure che se ci sono popoli che per anni hanno mangiato quasi solo vegetariano, sì, ci sarà un motivo,
sì, sì,
evidentemente funziona quel tipo di ristorazione. Poi è chiaro che noi andiamo anche per abitudini, no? Noi siamo di Roma, per esempio, magari non siamo un appassionati dei primi, però comunque durante l'anno una carbonara, una cacio e pepe, una cosa così, la fai sempre. Perché? Perché la tua abitudine ti rispecchia in quello.
Certo.
Io quando sono andato ad Adelaide, c'era uno chef bravissimo che purtroppo adesso è morto, e lui aveva studiato 12 mesi nella foresta con gli indigeni le ricette tipiche dell'entroterra australiano, proprio per riportarle lì, perché diceva: com'è che questi indigeni bruciori del stomaco non ce l'hanno, campano 100 anni, cioè, che fanno di particolare? Semplicemente mangiavano il 99% del vegetariano, giusto, sbagliato, poi di tutto, lasciamo stare, non apriamo tutti questi file, però il senso è che bisogna studiare tutti i tipi di cucina, ci sono le mode e quelle vanno evitate, però in generale ci sono diverse espressioni e vanno valutate tutte.
Tra l'altro qualcuno cita nel novero qui vicino a Roma degli stellati che però hanno, diciamo così, un approccio da ristorante, non voglio dire proprio come la trattoria sotto casa, però insomma molto più diretto, anche Sintesi ad Ariccia, che è un buonissimo ristorante. Io mi sono trovato molto, molto bene, non so che ne pensa l'uomo delle stelle, ma insomma è forse una via di mezzo, ecco, non è proprio la trattoria, inevitabilmente, però insomma non è neanche troppo formale, no?
Guarda, sì, 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 mi piace molto. Poi stai in un posto normale, sotto una palazzina,
sì,
una location normalissima, in un posto in cui, se noi pensiamo ad Ariccia, la prima cosa che ci viene in mente non è il ristorante.
No, direi di no.
No,
direi
no.
In mente la porchetta,
sì,
cioè la base, è quella,
sì,
insomma, la fraschetta.
La gazzusa col vino.
Sono stati molto bravi. E il loro approccio sì, è quello easy, ma dovrebbe essere easy, perché la cucina è probabilmente l'espressione più antica dell'essere umano. E quindi una cosa semplice l'hanno fatta diventare una cosa super complicata. Sì, chi è andato mai al Noma a Copenaghen, loro prima di entrare hanno uno stand, insomma una serra in cui vengono riportati tutte quante le piante edibili che utilizzano del nord Europa, ma soprattutto della Danimarca, che quasi nessuno conosce. Loro le studiano il sapore, studiano tutto. Poi dopo c'è un altro stand in cui studiano tutti gli animali, quindi commestibili a chilometro zero, tutti i pesci, gli interni, sono d'accordissimo, è bello, certo, così, però un fanno i chimici, cioè
va benissimo, caro uomo delle stelle, noi ti aspettiamo presto qui in studio, magari già settimana prossima ci organizziamo e ti aspettiamo, ti riabbracciamo qua molto volentieri in studio al più presto. Intanto ti ringraziamo per questa precisione chirurgica con la quale ha dato il suo imprimatur a quello che accade nella industria e anche nell'azienda, ragazzi, perché l'azienda enogastronomica, attenzione.
Sì.
Grazie uomo delle stelle,
ciao!
Alla prossima.
Ciao,
è stato con noi l'uomo delle stelle. Adesso però ci fermiamo perché ci andiamo a riposare, ci mettiamo sotto le coperte e ragioniamo. Domani invece alle ore 6 parte una puntata incredibile.
Occhio.
Avremo anche due signori che ci parleranno del referendum.
Signori.
Attenzione, perché sarà molto molto importante quello che accadrà domani. Ne vedremo delle belle, voleranno botte botte da orbi.
Botte risposte,
Bisellino.
No?
Con i due amici Bisellini che ci raggiungeranno. Giudici della Corte Costituzionale, sviliti così. Benissimo. Allora, ciao, professori, alla Luis, capito? Bisellino. Benissimo. Vabbè.
Appena arrivano, glielo diciamo.
Ma qui, ragazzi, dovete capire una cosa: qui è l'alto e il basso. Qui
esatto,
ci si incontra
vero, così.
Per incontrarsi a metà strada, Maurizio. Non far quei gesti. Per incontrarsi a metà strada, per avere il dono.
Della
moderazione.
Bisellino.
Grazie Bisellino.
Ciao.
E l'appuntamento è a domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.